Cari amiche e cari amici, bentornati al podcast di GameLoop, il podcast sullo sviluppo videoludico a 360 gradi, e stasera si ridiere anche a sette nuote. Io sono Bruno Barbera, con me c'è The Giallo, ciao Gianluca.
Ciao, 12 note.
12 note, dodecafonico addirittura, e Angelo non c'è per pressanti impegni di
full
impegni.
Indie.
Full indie, esatto. E stasera parleremo di un evento che c'è stato da poco a Verona, il Game Audio Deconstructed, un evento a cui Gianluca ha partecipato in prima persona facendo il suo secondo super live tweeting, vero Gianluca?
Prima fila, sì sì.
Prima fila col cellulare.
C'è il pollice che mi fa male ancora.
Con l'account di GameLoop a twittare come se non ci fosse un domani, e poi c'è stato però. E così è andato a questo evento e diciamo ha fatto pubbliche relazioni, ha preso un po' di gente che c'era lì a parlare, a fare speech, talk. E ci ha portati qua stasera per parlare appunto dell'evento. Io adesso farò solo un'introduzione, poi lascerò tutto a Gianluca perché sa tutto lui. Con noi abbiamo veramente un parterre invidiabile di professionisti del settore. Li leggo come li ha messi Gianluca, sicuramente in ordine di importanza, quindi poi prendetela con Gianluca se chiamo prima qualcuno o qualcun altro. Abbiamo Igor Dall'Avanzi da Rare.
Ciao.
Che in realtà, eccolo qua, si occupa delle tecnologie audio per i titoli dello studio, quindi è un tecnologo audio.
Sì, programmatore audio nel Team Engine.
Programmatore audio. Daniele Galante da Ninja Theory.
Ah, secondo posto di importanza.
Sì.
Ciao.
E che si occupa, leggo qui, sound design. Ah no, quello è il talk, vabbè, sound designer presso Ninja
designer,
Theory, giusto?
Sound designer, sì,
okay. Sì. Sì, scusate, stasera farò gaff, già ho iniziato nel pre-puntata, continuo adesso nel post-puntata. Vai, Lorenzo qui. Salvadori da Codemasters.
Ciao, sono anch'io sound designer e incredibilmente sono più importante di Mattia in questa scala sbagliata.
Una super classifica praticamente. E Mattia Cellotto da Criterion.
Buonasera.
O Criterion, Mattia?
Secondo io dove sei? Sì, sì, in Italia va bene Criterion, qua chiamiamo Criterion.
The Criterion, e, che è Principal Sound Designer presso Criterion, che è presso Electronic Arts. Qua leggo anche con 5 anni di esperienza nel settore videoludico, ha lavorato a titoli come Battlefield 5 e Star Wars Battlefront 2. Quindi, ma per caso hai curato anche il sound design delle microtransazioni? Così domanda.
Per rispondere in veloce, no.
Ok, quindi il counter di gaff sta esplodendo. E abbiamo anche Walter Cesarini. Ciao Walter.
Ciao a tutti.
Freelancer, e anche lui era presente alla manifestazione, all'evento, e con noi stasera per partecipare al podcast. E niente, vai Gianluca, lascio tutto a te, io mi ritiro mesto nel mio angolo a vergognarmi. E vai Gianluca, vai, conduci.
Allora,
tu.
Innanzitutto l'ordine era alfabetico, però Igor essendo organizzatore era sopra. Quindi sì, era in ordine di importanza, ma era Igor contro tutti. Allora, io vi vorrei far presentare un attimo, perché poi qua siamo tanti, la gente non ci capisce niente, almeno imparano un attimo la vostra voce. Quindi andiamo in ordine di importanza. A partire da Igor, dite un po' chi siete.
Ok, allora io sono Igor, sono il più importante. Niente, appunto io lavoro presso Rare come programmatore audio. Prima di lavorare a Rare ho lavorato un titolo iOS e in generale prima ancora stavo facendo un dottorato. Non sono un programmatore, non ho studiato computer science, il mio background è totalmente in musica e sound design, e poi mi sono addentrato nel mondo della programmazione, una cosa tira l'altra, quindi questo è come sono finito a Rare.
Ma il dottorato in cosa?
Il dottorato mi occupavo di usare machine learning per la generazione di audio, di audio, quindi per creare modelli di audio procedurale.
Tipo Deep Wave?
Tipo WaveNet, esatto.
WaveNet, sì. So che sei l'onda, diciamo. Tutte le keyword. Bitcoin, no. Audio Bitcoin, no.
Bitcoin non ancora. L'idea era che facendo audio così saremmo andati su cose simili all'econometria e quindi poi avrei fatto un sacco di soldi. però Rare ha svegliato un po' la passione, quindi per ora ho tornato in pausa.
Una pausa molto lunga.
Esatto.
Daniele?
Ciao, allora io sono Daniele e vabbè, come ha già detto Bruno, sono sound designer a Ninja Theory. Prima lavoravo in Italia per Ovosonico, ho fatto il loro ultimo gioco Last Day of June e adesso appunto lavoro su, posso dire, su Bleeding Edge e sul nuovo Hellblade e basta. Ho studiato, posso dire che ho studiato in Italia al Conservatorio di Padova.
Quindi hai studiato da?
Tecnico di saggio musica, di
tipo, ok.
Era una laurea triennale abbastanza.
E sei passato da lì diretto in Ovosonico o hai fatto qualcosa in mezzo?
No. Sono stato 2 anni a Londra in cui ho imparato l'inglese perché ovviamente se vuoi lavorare in questa industria senza l'inglese non vai assolutamente da nessuna parte e facevo il barista. Nel frattempo studiavo un po', ho cominciato a studiare sound design per videogame mentre lavoravo. Io, sai, comincio a fare qualche indie piccolino a gratis quando ti promettono le revenue share che poi non vedrai mai perché tanto il gioco non esce e, però non fa niente perché tanto fa esperienza e poi ho cominciato a collaborare con qualche piccolo team italiano, uno tra l'altro particolarmente promettente che mi è spiaciuto aver meno andare a smettere di aiutarli, però che sono il team di Antonino Truisi che stanno facendo Lost Paradise e poi sono tornato in Italia e sono finito a Ovosonico tramite Gianni che era l'audio director lì.
Ricciardi.
Esatto, Gianni Ricciardi, e grande professionista. E niente, dopo ho finito la Stay of June ho detto, ma sì, c'era una opening a Ninja Theory, ho detto proviamo, si sa mai, e mi è andata bene. E adesso lavoro lì da 2 anni.
Figo, e sai un sacco di cose che non ci puoi dire.
Tutti sappiamo un sacco di cose che non possiamo dire. Vabbè, diciamo che adesso sì, c'è un po' di buzz attorno a Ninja Theory per l'ultimo annuncio, ovviamente, che è andato molto bene, eravamo tutti molto contenti.
Sì, molto molto figo, molto molto figo.
Grazie.
Passiamo a Lorenzo.
Ciao, io sono Lorenzo e sono quello con la bella voce.
Io sono designer, lavoro da Codemaster da 2 anni ormai, e quindi mi occupo di titoli come Dirt Rally 2, Grid, e ho fatto qualcosa sul prossimo Formula 1, sto un po' aiutando, non... di solito mi occupo di motori, di fare i motori, però ho fatto anche qualche trailer, mixo il gioco... supervisione di voiceover, ho fatto un po' di tutto, sto facendo. Prima di andare in Codemaster ho fatto un periodo ad Ivory Tower, che è uno studio Ubisoft in Francia, e abbiamo lavorato a The Crew 2. E prima ancora ero in Milestone per 2 anni e mezzo, dove ho lavorato da Ride e MotoGP 2015 fino a MotoGP 2017, quindi ho fatto una valanga di titoli perché lì ne facevamo tipo 4 all'anno. E quindi basta, ho studiato cose che non c'entrano nulla, tipo astronomia e la mia laurea e basta, mi sono appassionato al game audio circa nel 2012-13, prima ero dalla musica, sono passato alla composizione, dalla composizione sono passato alla post-produzione audio, dalla post-produzione audio circa nel 2012 mi sono avvicinato al mondo del game audio, ho fatto i peggio lavori nei peggio pub di Londra di notte e poi nel 2015 ho trovato lavoro da Milestone. E
come mai motori?
Perché è la prima roba che mi è capitata.
Poi ti ha segnato per sé.
Cioè, era interessante all'inizio perché non, a differenza di tutti gli altri giochi, nella maggior parte dei giochi tutti i suoni sono one shot, cioè uno sparo, è un ricochet, hai, che ne so, un exertion, hai un sacco di cose, una collisione. E però i motori sono un po' diversi perché è questo suono continuo che deve continuare a cambiare nel tempo a seconda di quello che è l'input del giocatore. E tecnicamente era molto interessante e ha tante problematiche che sono molto interessanti perché... again, non essendo tutti one shot, tenere un mix pulito è super difficile, ma niente, mi sono avvicinato a quelli di Milestone, gli ho chiesto e mi hanno detto mandaci il curriculum, ho detto ma io volevo sapere, mandaci il curriculum, ok. e mi hanno preso, credo fossero davvero disperati per prendere me però.
E poi passiamo a Mattia.
Buonasera, sì, il mio nome è Mattia Cellotto, io ho iniziato a lavorare nell'industria più o meno 5 anni fa. Ho iniziato per una compagnia che si chiama Splash Damage. Prima di iniziare lì, diciamo che facevo lavoro quasi amatoriale come recordist, registrando librerie audio per conto mio. e quando ho iniziato a lavorare lì ho lavorato su Gears of War Ultimate Edition, che era una specie di remaster con tutto l'audio rifatto di Gears of War, quello originale. Poi ho aiutato sul multiplayer del 4 e nel frattempo ho lavorato tanto su questo FPS che non ha mai decollato, chiamato The Ratty Bomb, e adesso sono a Criterion da 2 anni. Ho lavorato su Battlefront 2, su Battlefield 5, solo la parte di Firestorm, e recentemente abbiamo aiutato con il team audio Fallen Order. Questo è quanto più o meno.
Sì, tra l'altro la tua libreria audio, dicevi alla conferenza, che è usatissima, no?
Sì, beh, sì, quelle di animali hanno fatto un buon successo, diciamo.
Ma quelli che li usano ti danno credito, oppure non è, diciamo, non è vincolante nella licenza, quindi tu magari non lo sai neanche?
Sì, esatto, tante volte, essendo che non è vincolante, e tra l'altro io vendo tramite a Sound Effect, che ritiene la privacy dei clienti, quindi in teoria non dovrei neanche sapere chi usa le mie librerie da quel punto di vista. In pratica tante persone magari mi dicono, no, sì, abbiamo... Anche quando magari qualcuno deve prendere più copie per molte persone all'interno dello studio, magari si mettono in contatto direttamente e poi gestiamo le cose da lì. Quindi è una cosa un po' strana, perché non sai mai chi è che ha usato le librerie, ogni tanto le senti magari in qualche produzione e dici, però potrebbe essere qualcos'altro, quindi tieni sempre l'entusiasmo sotto controllo.
Il mio gorilla.
Esatto.
E poi l'ultimo, Walter. Il nostro Walter.
Ciao a tutti. Allora, brevemente, sì, diciamo, rispetto a tutti gli altri, io sono ancora in formazione. Dopo la laurea in ingegneria elettronica sono passato a studiare musica elettronica al Conservatorio Paganini di Genova, e da lì ho lavorato, diciamo, occasionalmente in diversi ambiti audio, principalmente concerti, poi teatro e danza, e ho fatto qualche consulenza nel campo anche dei videogiochi. Tra l'altro avete conosciuto Dario la scorso podcast, che è CTO di Explored, e sono stato anche tuo collega, Gianluca, e niente, ecco, questo direi che è tutto. Attualmente forse la cosa che vorrei più menzionare è il progetto con la danza, con Olimpia Fortuni, che è quello che... Sosta Palmizzi, con la quale sto lavorando ora. Ecco, grazie.
E Walter, tra l'altro, ha fatto questa capatina da noi in Explored. Diciamo che il mondo dell'audio dei videogiochi è stato un po', credo, illuminato. Diciamo, la sua visione è stata illuminata dalla conferenza, perché forse non trasparisce molto da fuori il come sia. Non so, Lorenzo, che si è appassionato all'improvviso, se ha avuto questa passione per curiosità o se ti è arrivato qualcosa da fuori, ma da quello che ho capito, non, da uno che fa audio lineare non traspare la complessità, no?
No, direi di no. Cioè, è completamente diverso. Ci sono tecnicismi differenti, nel senso che anche nella post-produzione audio hai altri tipi di tecnicismi che sono più legati all'hardware, diciamo. Però tutta la faccenda cioè, quando sei nel mix è lineare, cioè nel senso è tra virgolette facile da fare, tra virgolette, non è proprio vero, però puoi tornare indietro, sistemi la cosa e devi ragionare in un modo completamente diverso. E per mia fortuna, vabbè, io ho fatto una laurea che è estremamente tecnica, cioè estremamente scientifica, quindi ho fatto tantissima matematica, tantissima fisica, e sono abituato a ragionare per astratto dal mondo fisico, quindi questo mi ha aiutato tantissimo. Poi anche per capire come funzionano i motori e queste robe qua, che non ero necessariamente un appassionato prima. Però sì, è completamente diverso.
Ma in realtà è abbastanza sottovalutato anche da sviluppatori di videogiochi l'audio, in generale, perché non so quante volte quando approcciavo i team indie piccolini mi capitasse che per loro dovessi semplicemente sparare 3 o 4 asset lineari ogni tanto e finita lì, e quando gli dicevi no, guarda, mi serve anche un po' di aiuto di codice, ci sono delle cose da fare, cioè è abbastanza complesso, cadevano dal pero. Quindi esatto. Diciamo che in generale, anche, non solo fuori ma anche dentro l'industria, spesso succede che venga sottovalutato tutto l'aspetto tecnico e complesso del sound design.
E per fortuna che c'è Game Audio Deconstructed, che ci dà una mano a capire. Igor, dici un po' che cosa... Cos'è Game Audio Deconstructed?
Una conferenza. Allora, Game Audio Deconstructed nasce dal gruppo Verona Game Audio, ed è un po', parlo del gruppo perché rifletto un po' quello che è il gruppo e la manifestazione nella realtà del gruppo. Poche parole, con Verona Game Audio era nato dal fatto che io ero qua in Inghilterra da un paio d'anni e avevo visto tutti questi gruppi di meetup audio. Ce n'è uno a Londra, ce n'è uno nel nord dell'Inghilterra e ce n'è uno anche in Galles e uno anche nelle Midlands adesso, dove i professionisti si trovavano ogni tot per discutere. Tu, come, diciamo, come persona che volevi approcciarti al game audio, potevi andarti a bere una birra con loro. E quindi l'idea era di portare un po' anche in Italia questa cosa. Il problema è che ovviamente in Italia non abbiamo lo stesso numero di studi che abbiamo qui in Inghilterra, e quindi la cosa va un po' più forzata. Non posso dire, ok, chi fa game audio, troviamoci a bere una birra a Verona, perché ci troviamo in quattro probabilmente. E quindi abbiamo cominciato a fare degli eventi, e c'era stata la richiesta di fare un evento dove si guardasse come venivano costruiti i suoni, eccetera. C'era un po' questo desiderio, e quindi Game Audio Deconstructed abbiamo fatto la prima edizione l'anno scorso, dove avevamo quattro ospiti. Avevamo Gianni Ricciardi, Paolo Armao da 3-4 Big Things, Andrea Fusaro da Milestone e Francesco Del Pià da Cloud Imperium, e ognuno parlava di problematiche o comunque del loro approccio per la produzione di diversi suoni. Però è venuta una cosa molto come quest'anno, molto, diciamo, GDC audio, e quindi abbiamo detto ok, rifacciamolo l'anno prossimo e rifacciamolo più in grande e bigger, louder, better, praticamente. E questo è quello che è stato. E quindi l'idea era quella di avvicinare appunto tutto questo, cioè i professionisti, chi ci lavora ogni giorno, a chi, anche agli altri professionisti, perché a volte è bello incontrarsi, e anche a chi vuole avvicinarsi a questo mondo, che è una cosa che, per esempio, quando ho cominciato io, penso anche quando abbiamo cominciato tutti qua dentro, mancava un po' in Italia. Cioè la figura, il game audio era un po' etereo come topic. E quindi, ecco, l'idea era questa, e di dare anche un segnale riguardo a cos'è il game audio, come si fa e quanto talento c'è in giro per il mondo che lo fa.
Sì, tra l'altro tutti gli ospiti di quest'anno e anche penso quelli dell'anno scorso, a livello di formazione, cos'è che hanno trovato in Italia? Cioè, se effettivamente non c'era questa cultura diffusa, immagino che siano un po' tutti arrivati da altri sottocampi, diciamo, dell'audio, no? Non direttamente...
Sì, allora io per esempio, cioè io sono partito, ho fatto un diploma, un bachelor in Inghilterra in music production, e poi ho studiato un master sempre in Inghilterra in sound and music for interactive games. Non so, beh, Lorenzo appunto, lui viene come outsider, poi non so gli altri cosa abbiano fatto, ma in generale in Italia, cioè cominciano a esserci dei corsi.
Sì, diciamo che adesso ce ne sono, li vedi proprio su Facebook o comunque sponsorizzati corsi di sound design, ma quando cercavamo noi, o almeno nella mia esperienza, io il sound design non sapevo neanche cosa fosse.
Esatto.
E anche se nonostante fossi appassionato di audio, per me l'audio era fare il fonico live o il tecnico di registrazione per le band, basta. Esatto. Cioè l'idea di fare film, sì, pensai a questa cosa dei film, però boh, sembrava una roba molto d'elite, alla mafia italiana, che lo fanno in tre persone e basta.
Scusate, io ho una domanda, scusa Gianluca se ti scombino una scaletta, potete fare un'introduzione proprio breve, perché alla fine, come dite voi stessi, sono robe che si sanno e non si sanno, su che cos'è il sound design e che cosa fa poi un sound design nello specifico in ambito game dev?
Beh, io direi che lo può fare Mattia, visto che la sua talk è stata abbastanza riguardo a questo.
Ecco, scusate, ho scombinato la scaletta.
Quindi spiegare cosa sia, diciamo, il mestiere in sé?
Sì, sì, un'introduzione, perché io da esterno, io non sviluppo niente, a parte tante robe brutte, però da esterno per me non esiste, esiste il musicista che ti fa la musica e magari poi vai col microfono a prendere gli effetti sonori e tu ti fai i WAV o anche sì, li vai a prendere dalle librerie free e poi ti prendi il WAV, lo fai girare sul nel tuo codice.
Sì, praticamente una maniera per spiegarlo che è abbastanza semplice può essere quella di pensare ai film. Se per dire uno stesse guardando un film che è fatto, diciamo, una produzione reale, quindi non una cosa come Toy Story, eccetera. Ci sono registrazioni audio che vengono conservate dal set, diciamo, ma ci sono effetti che vengono aggiunti dopo. E quello in media lineare, diciamo, è abbastanza facile da capire. Nel caso di qualcosa come Toy Story, per dire, tutto è fatto nel computer, quindi nulla esiste di per sé. Ora, nel momento in cui magari, se uno potesse guardare il film di Toy Story, ma girare la telecamera di 360 gradi, interagire, fermare il tempo, era, allora a quel punto un suono non viene più creato con l'intenzione di dire, beh, sono sette passi uno dopo l'altro a un intervallo di 0,5 secondi e vanno da sinistra verso destra e poi il personaggio scompare, fine. E in questo caso tutti i suoni che sono in un videogioco vengono implementati praticamente per poter essere ascoltati in qualunque condizione, a qualunque distanza, in qualunque stanza o spazio, fin tanto che è possibile avere un'esperienza nel videogioco in cui ha senso sentire quel suono. Chiaramente non c'è da pensare a cose come mille milioni di miglia di distanza se il videogioco ha la telecamera fissa, però tante volte diciamo che ci sono condizioni per le quali è difficile creare un'esperienza che sia univoca, nel senso che sarà sempre quella. Quindi la differenza principale tra fare suoni per media lineari e videogiochi è quella di, diciamo, creare un'esperienza che non sia esattamente, non sai mai esattamente quello che il giocatore sentirà, però in linea di massima puoi creare un sandbox dove tutto quello che viene sentito, diciamo, tutto quello che esce dal videogioco più o meno funziona. Non ho parole migliori per descriverlo, ma diciamo che più o meno è così, credo.
E poi un'altra cosa, voi avete detto prima, mi pare che fosse stato Igor a dirlo, che comunque appunto nel mondo del game dev molti non sanno che cos'è il sound design, mentre a volte voi avete bisogno anche di interagire a livello di codice con lo sviluppo. E potete approfondire un po' questo punto, cioè codice che cosa, a parte play.wav, che cosa...
Oh, sì, l'avevo detto io. Beh, semplicemente, Daniele, sì, come per qualsiasi altra disciplina, essendo una forma interattiva, il sound design per i videogiochi, ovviamente ha bisogno di una parte di codice, perché è strettamente legata al gameplay, quindi non è... quasi mai, diciamo, un semplice play, play the sound, fai andare il suono e finita lì. Ma spesso, appunto, ci sono meccanismi, spesso anche molto complessi, per rendere il suono credibile, ovviamente, all'interno di quello che sta succedendo nel gioco. E di conseguenza, come per qualsiasi altra disciplina, serve tantissimo supporto di codice, perché...
Puoi fare un esempio di un caso in cui bisogna...
L'esempio migliore che mi viene in mente è quello che fa Lorenzo, cioè i motori. Perché se tu pensi a una macchina, la gente non ci pensa, ma appunto è l'engine della macchina, il motore della macchina, quando tu acceleri sale di... i giri salgono, il pitch del loop sale, e quindi tutto il suono cambia e si modifica in base a quello che sta facendo il giocatore con la macchina. E in realtà i calcoli che ci sono dietro sono super complessi, perché comunque per rendere un motore realistico, per renderlo realistico, ci vuole tantissimo lavoro. Poi magari sicuramente Lorenzo ne parlerà. Però, o anche solamente rendere realistico il senso di spazio, quindi il riverbero, il senso di grandezza di dove sei. Tutte queste cose sono cose che interattive, cambiano in tempo reale spesso, e che di conseguenza hanno dietro dei sistemi complessi. E fortunatamente noi abbiamo adesso stanno uscendo tanti middleware, che appunto sono questi, diciamo, plugin, chiamiamoli così, per gli engine come Unreal e Unity, dove noi possiamo creare, diciamo, dei behavior, dei comportamenti anche abbastanza complicati, senza troppo bisogno di codice, però comunque alla base poi un supporto di codice serve sempre.
Anche perché altrimenti non avrei un lavoro.
Esatto.
Se non servisse.
Va bene, grazie. Scusate l'interruzione. Vai Gianluca.
Grazie per la chiarificazione, che in effetti, appunto, come dicevo, molti non hanno veramente idea di come sia il mestiere, quindi ora possiamo proseguire con un po' più di chiarezza. Quindi dicevamo, Igor, che la conferenza quindi è nata con l'idea di creare un po' un layer culturale tale per cui la gente potesse approcciarsi un po' di più al mestiere e quelli che già sono nel mestiere potessero un po' più arricchirsi e avere scambio. E quindi i talk che hai scelto sia l'anno scorso che quest'anno, come mai li hai scelti, come sono stati scelti anche oltre la persona anche il talk stesso?
Allora, il tutto parte aprendo LinkedIn e cioè lurcando nelle pagine delle compagnie, guardando chi è il sound designer, e poi gli si scrive. Poi in realtà quest'anno Lorenzo mi ha dato una mano, lui conosceva già un po' più di gente rispetto a me, e poi insomma, quando diciamo quest'anno, come avevamo un po' delle idee riguardo alle talk che volevamo, e parlando, poi c'è stato tutto un periodo in cui mi sono messo in contatto con gli ospiti, abbiamo provato a parlare di quale sarebbe stato il tema della loro talk, e è venuto bene abbastanza naturalmente in realtà, nel senso che poi quando ho visto di cosa voleva parlare ogni persona è caduto abbastanza bene, secondo me l'evento ha avuto una buona varietà di topic diversi. Poi diciamo che io ho fatto la mia apertura un po' jolly e da lì insomma abbiamo aperto le porte e siamo sviluppati su tutti questi diversi topic.
E ricordiamo che hai dato almeno 2000 euro a testa ai talker, vero?
Sì, ovviamente.
Nope. 3000.
Più importante, 3000.
Sì, per meno di 10.000 non muovo il co.
Quindi veniamo ai talk. Facciamo un riassuntino giusto. Ah, a proposito, i talk verranno messi online? Sono stati filmati a parte gli NDA di Ninja Theory? O no?
Sono stati filmati, siamo al lavoro per metterli online. Alcuni sappiamo già che potremmo, altri dobbiamo capire un po' cosa possiamo e cosa no, però quello che possiamo mettere lo mettiamo.
Posso dire questo? Il talk con i beep, le bande nere.
Sì, esatto. No, vediamo. Magari alcuni talk non riusciremo, non lo so. Non posso dirlo con certezza, so che un 60% dovremmo farcela, 70% e 30% in forse.
Ok, quindi nel frattempo noi ci facciamo un bel riassuntino.
Esatto.
Così intanto chi vuole può pensare già di venire l'anno prossimo.
Esatto.
Ora, o voi vi fate il riassuntino da soli, o vi fate il riassuntino incrociato, come preferite.
E possiamo fare un giro, cioè un minuto a testa, come dicevamo.
Uno, sì, parla, vai. Inizia te, che eri il primo.
Che ero il più importante, ok. allora, ok, il mio intervento è stato abbastanza un intervento d'apertura, nel senso che non sapevamo bene quale sarebbe stato il livello del pubblico, volevamo comunque fare in modo di introdurre chiunque al mondo del game audio, e quindi io ho un po' parlato di come le varie caratteristiche del media videoludico. Ecco, questa è una talk che andrebbe bene per Bruno, nel senso che ho parlato di come le varie caratteristiche del mondo dei videogiochi si riflettono, si traducono in termini di musica e sound design, e come poi tantissime persone, cioè il pubblico del media videoludico, venga assorba coscientemente o meno tutto questo lavoro che viene fatto dai sound designer, che magari, e dai compositori e dai programmatori audio, che magari si dà un po' per scontato, oppure non ci si pensa, perché se c'è una mancanza anche da parte di chi fa game dev, magari sul lato indie, di cosa sta succedendo o cosa serve fare nel momento in cui sviluppi un videogioco, vuol dire che forse c'è anche un po' una mancanza all'ascolto nel primo caso. Ecco, questa è stata un po' la mia talk.
Scusa, io ho una domanda. Come l'avete preso voi che vi occupate di audio il fatto, ormai 10 anni fa, che introdusse Microsoft che si potevano mettere le colonne sonore così a occhio che uno ci aveva nell'hard disk o dove voleva lui, insomma?
Ha senso, nel senso, se la gente lo fa comunque, gli stai dando solo, cioè alla fine sei solo più user friendly. Poi per certi giochi ha molto senso, nel senso che è un gioco come FIFA in cui l'audio è una playlist di pezzi, a sto punto meglio avere la propria playlist. È ovvio che avrebbe
un gioco di macchine.
sì, un gioco come Tony Hawk, la playlist è bella, quindi se la cambi, vabbè, forse te lo meriti di perderla. però sì, cioè, a parte che 10 anni fa io avevo, cioè, non ero neanche in questo, cioè, non me lo ricordo nemmeno, non l'ho presa in nessun modo perché non lavoravo in questo mondo. Però abbastanza.
E invece il fatto che sempre un po' collegato, ma in realtà si usava anche prima, che molte persone magari si mettono il gioco, però mentre stanno giocando stanno in chat vocale con gli amici a cazzeggiare, magari non ci badano neanche all'audio. Ci sono anche degli accorgimenti magari per sviluppare l'audio prevedendo queste situazioni?
Beh, ti rispondo nel senso che noi su Sea of Thieves siamo un gioco online e quindi abbiamo cercato di rendere la chat una parte integrante del gioco e, quindi al di là di accorgimenti che si possono fare su come mixi la chat all'interno proprio del sound design, dell'ambiente sonico, cioè del suono del gioco dentro il mix di gioco. Per esempio per noi la chat è direzionale, nel senso che poi a seconda di dove sei orientato gli altri ti possono sentire o meno, specie i nemici. E quindi secondo me un lavoro che si può fare nei giochi online è proprio questo, di cercare di renderla parte integrante del gioco e funzionale, in modo che la gente non muti e vada su Discord e si metta Spotify.
Un esempio che mi viene in mente che l'abbia fatto benissimo è Destiny, dove appunto anche lì la voice chat di chi gioca con te è posizionale sul giocatore, e quando sei troppo lontano ti mettono un effetto radio, quindi è come se ti parlassi via radio, diciamo, però sempre dentro al gioco.
The Division.
Sì, poi io l'ho visto una volta su Destiny, poi non so chi altro l'abbia fatto.
The Division c'aveva la zona buia schema, dove praticamente potevi venire ucciso se ti sentivano, e quindi potevi usarla la chat per lavorare con i tuoi compagni, ma a tuo rischio e pericolo.
Sì, ma anch'io mi ricordo, giocando su Sea of Thieves, volevamo affondare dei nemici nuotandogli sotto la barca e la bomba, mettendogli una bomba sotto la barca, quindi era importante non farsi notare, e quindi poco prima ti dici ok, a molto bassa voce vado in muto, così non mi sentono, che è bello secondo me, cioè aggiunge un layer al gioco. Poi, tornando alla domanda, se qualcuno non l'ascolta o la trova disturbante, preferisce qualcos'altro, noi abbiamo i support team apposta per venirci a dire che il mix non va bene o cose, insomma si cerca di aggiustare, di venire incontro ai giocatori.
Noi abbiamo dei ninja invece che verranno a cercarvi e vi uccideranno.
Sì, no, io in realtà ve lo chiedevo perché per me è una cosa abbastanza, cioè, oddio, poi come avete detto giustamente dipende anche dal tipo di gioco. Però io sono venuto a conoscenza di questo fatto perché in realtà tanti anni fa uscì un podcast che si occupava di game audio c'era Alessandro Monopoli, non so se lo conoscete, che diceva proprio questa cosa, che molte persone l'audio o lo mutano oppure stanno lì a cazzeggiare con gli amici in chat, quindi bisogna prendere anche questi parametri in considerazione quando si sviluppa l'audio dei videogiochi. E quindi va bene, grazie, scusa di nuovo Gianluca, vai, scusa.
Quindi passiamo avanti a Bleeding Edge.
Sì, con Daniele Galante. Allora, il mio talk era appunto su Bleeding Edge, che è il prossimo gioco che uscirà per Ninja Theory, che è un multiplayer game, team fighting game, 4 contro 4, la cui, diciamo, caratteristica particolare è che è abbastanza concentrato sul melee, quindi sul corpo a corpo, e appunto perché... Vabbè, posso giusto dire il come è nato, anche se l'ho già detto nel talk. Quando è uscito, dopo che è uscito Devil May Cry, diciamo che il team si è un po' diviso. Vabbè, in realtà lavoravano su Disney Infinity, però diciamo che il team si è diviso un po' in due, quindi c'è appunto Tamim, che era sempre più incentrato sulla storia e quindi voleva fare un gioco molto più incentrato sulla storia, e poi ha fatto Hellblade. E invece Rani, che era il combat designer di DMC, voleva fare, era appassionato di multiplayer, voleva fare un gioco multiplayer. E quindi appunto si sono divisi in due, diciamo, due format completamente diversi, che sono appunto Hellblade e Bleeding Edge. E Bleeding Edge, che uscirà a marzo, è appunto un multiplayer, è un 4 contro 4, quindi diciamo che la sua peculiarità è che può essere molto caotico. Anzi, proprio ho visto adesso che nel marketing, insomma, lo stanno pubblicizzando con Team Up Cause Chaos, e in effetti è molto caotico. E di conseguenza, quello di cui ho parlato è appunto tutte le sfide che abbiamo dovuto affrontare per renderlo il più chiaro possibile, perché essendo un gioco multiplayer, l'audio può aiutare a giocare meglio e a renderti più forte se sai ascoltare le cues in maniera giusta. E quindi per fare questo, ovviamente, il mix deve essere pulito, e non è facile mantenere un mix pulito in un gioco così caotico. Quindi diciamo che il mio talk si è concentrato principalmente, era molto più tecnico, diciamo, un po' più per chi è già nell'industria, un pochino, almeno ci capisce. E non solo, e anche in realtà voleva anche essere un po' un talk per spronare i nuovi sound designer, perché a me capitava spesso, cioè, il punto è che finché non lavori in questi studi, si ha sempre l'idea che se lavori in quello studio, siccome hai risorse infinite, è tutto più facile, per quello che io non riesco a raggiungere certi livelli di qualità. Ma in realtà non è così. Noi abbiamo lavorato con tool molto limitati, anche perché comunque quando stavano facendo il gioco non eravamo Microsoft, quindi non c'eravamo soldi infiniti, anzi Ninja Theory comunque era un team indie, nonostante sia fosse un team indie un po' grosso, ma non è che avesse così tanti soldi, e quindi appunto le risorse erano molto limitate. E lo stesso uguale per Hellblade, proprio esattamente identico. E però avete visto, Hellblade ha vinto tutti i premi del mondo sull'audio quell'anno, e invece Bleeding Edge era molto complicato, però diciamo che penso che siamo riusciti più o meno a renderlo abbastanza chiaro nel mix. E
scusa Daniele, ma tu hai lavorato anche all'audio di Hellblade?
No, io sono arrivato dopo che è uscito, perché sono arrivato 2 anni fa. Diciamo che appena è uscito Hellblade sono entrato io.
Ok.
Però Davide, che è il lead audio di Ninja Theory, che sta lavorando anche su Bleeding Edge adesso, ha fatto praticamente Hellblade tutto da solo. Poi è stato aiutato un po' da Alessio, che è un altro sound designer di Ninja, per 6 mesi, però diciamo che quasi tutto il gioco è stato fatto da una persona. Quindi è possibile, dico, fare delle robe belle con poca roba e poca gente.
Se sei David.
Se sei David.
Basta mettersi lì e diventare David, no? Che ci vuole.
Esatto.
E poi passiamo a Lorenzo, che ci ha parlato dello Zen.
Allora, la mia talk si chiamava Lo Zen e l'arte del sound design, e diciamo che era più un tentativo per me di cercare di diffondere un'idea che ci si dovrebbe concentrare, cioè il nostro lavoro è estremamente tecnico, anche Daniele adesso ha parlato di mix, di un sacco di cose che si possono o non si possono fare, delle difficoltà che si incontrano, e tante volte diciamo che si tende a fare design di sistemi di riproduzione audio più per partito preso, perché è elegante farlo così, perché la tecnologia è nuova e quindi deve essere più bella per forza, perché se è più complicato è più bello. Soprattutto all'inizio si fanno queste cose, poi mano a mano cambi idea, perché le cose devono essere più facili da mantenere, scalabili, eccetera eccetera. E volevo spostare un po' il paradigma da questa tecnicalità più all'esperienza che poi al giocatore, perché tipo a Bruno di cosa ci sta dietro a Hellblade mentre ci gioca, cosa, cioè vuole solo giocarlo e divertirsi ed essere colpito da quanto
è figo. Mi piace che sono diventato il paradigma del giocatore medio. Tipo la casalinga di Voghera, si sta grattando il culo. A me piace l'audio.
Vabbè.
Scherzo, eh?
Ma lo dico con affetto, Bruno. E niente, quindi volevo che cercare di passare il messaggio che uno dovremmo più concentrarci ad ascoltare e a capire che emozione ci suscita un suono, perché non tutti i suoni di passi sono uguali, non tutte le collisioni sono uguali, non tutti i motori sono uguali, per dire. E due, in realtà volevo cercare la meditazione Zen. Zen è una filosofia orientale che invita alla comprensione dell'universo tramite l'esperienza, la meditazione, e diciamo che spesso si aiuta a trovare serenità con se stessi, quindi volevo cercare magari di incentivare le persone a trovare la serenità attraverso l'ascolto, in modo che poi quando vai al lavoro sei sereno e niente, quindi che questo diventasse poi un circolo virtuoso che si alimenta da solo e niente, questo è quanto.
E poi passiamo a Mattia Cellotto, che ci ha parlato di i suoni memorabili.
Sì, la mia talk era una cosa un pochettino strana, perché non era, più ci penso, più penso che non fosse esattamente per sound design che lavorano nel settore, o per persone che magari non hanno ancora iniziato a lavorare nel settore. Probabilmente funziona sia per persone che lavorano su media lineare che videogiochi, se funziona. Comunque la talk era una roba del tipo, una specie di analisi di suoni memorabili in film, videogiochi, eccetera, come può essere magari un esempio singolo di un suono in un film, come la bomba sismica in Guerre Stellari, fino a il concetto di audio di un videogioco, come potrebbe essere quello di Inside, come mai l'audio di quel videogioco si è ritenuto uno dei migliori che esistono. E praticamente dal farsi domande generalmente su come mai qualcosa sia stato apprezzato fino a quei punti, si riescono spesso a trarre conclusioni che potrebbero non essere esattamente applicabili al videogioco su cui stai lavorando, ma ci sono sempre dei concetti che uno si può portare a casa e applicare a quasi tutto. E niente, quindi sì, diciamo che la talk inizia parlando di suoni, suoni come suono singolo, come un'esplosione o qualunque effetto, diciamo, a sé stante, e poi si parla di audio in generale, come magari come mai potrebbe essere, come mai uno potrebbe ritenere che l'audio di Breaking Bad sia molto immersivo e perfettamente calzante lo stile della serie, diciamo. E dopo aver fatto tutti questi esempi, aver tentato di trovare delle regole che hanno reso questi esempi appunto memorabili, ho fatto un paio di esempi di lavoro personale dove ho spiegato come alcune delle regole che hanno funzionato, diciamo, per questi esempi memorabili, ho tentato di sfruttarle anche sul mio lavoro, diciamo, di lavoro a livello giornaliero, diciamo.
Ci puoi fare un esempio di una di queste regole?
Sì. Per dire, quando parlavo dell'esempio di Bad, ora, quello magari è una cosa che è più difficile capire dal punto di vista di un ascoltatore italiano, per il fatto che quando vengono fatti i doppiaggi tante volte si cambia il mix, e in Italia il dialogo di solito è abbastanza caldo, nel senso abbastanza alto di volume rispetto a tutto il resto, perché di solito facciamo più dramma e mixiamo per dramma. Comunque, nell'esempio di Breaking Bad, per dire, quando uno guarda qualcosa come Breaking Bad e il giorno dopo guarda qualcosa come Transformers, o anche qualcosa che relativamente parlando ha gli stessi elementi, come potrebbe essere John Wick, per esempio. Quando in Breaking Bad, per dire, quasi tutto il tempo c'è silenzio, sembra quasi una metafora con un gioco tipo PUBG, di Battle Royale, nel senso che stai aspettando che succeda qualcosa, e dal punto di vista del suono sarebbe facile per un sound designer dire, beh, non c'è niente in questa scena, però se metto una macchina che passa da fuori e magari la sentiamo passare così, e poi un uccellino, eccetera, riesci a creare comunque un ambiente che è ricco, più del reale, ma non viene fatto in Breaking Bad per la maggior parte. In Breaking Bad praticamente le cose vengono vedute quasi per meno di quello che sono. E quello non è soltanto con gli ambienti, è anche con armi da fuoco, eccetera. Quando in John Wick qualcuno spara, ci sono tecniche che vengono usate per una varietà di produzioni, come diciamo, una delle regole principali che esiste in produzione lineare è che l'arma del protagonista è sempre più grossa dell'arma dei cattivi. Dal punto di vista non deve essere fisicamente così, fai sempre l'audio, diciamo, della pistola di Keanu Reeves più potente di quella degli altri, perché vuoi dare un messaggio. Il messaggio è, guarda, questo qua è l'eroe, lui non si farà ammazzare di sicuro, questa è la sua arma, è più potente delle altre, eccetera. Invece in Breaking Bad c'è tantissimo, cioè è come guardare un documentario praticamente, nel senso che tutti i suoni sono ricreati e uno potrebbe dire, ah ok, sì, quindi non hanno fatto nessun sound design, però in realtà le armi da fuoco, per dire, non suonano come suonano nella realtà, ma suonano come una persona si aspetterebbe che suonerebbero nella realtà. È una cosa un po' difficile da spiegare, però quello che rende Breaking Bad memorabile in generale è il fatto che tutto sia perfettamente calzante, ma niente sia, come si può dire, troppo stilizzato. Quando qualcuno viene strangolato non senti cose come cracking, eccetera, senti proprio il silenzio della persona che sta tentando di respirare e non riesce a farlo. E nonostante da un punto di vista di sound design come arte a fine di se stessa potresti dire, ah vabbè, allora non c'è tanto lavoro lì, in realtà tentare di creare qualcosa che sembri reale tante volte può essere molto molto difficile. E sì, per dire, quello era solo un esempio su Breaking Bad, però appunto Breaking Bad per me è memorabile per via del fatto che riesce a creare questo senso di realtà dal nulla praticamente, senza andare over the top. Non so se ho risposto alla domanda in maniera...
Sì, sì, grazie. Io in realtà ero curioso anche di Inside, del fatto che dicevano che hanno registrato tutti i suoni dentro un teschio umano.
Sì, quella era una cosa carina, anche se era più un esempio quasi come catchphrase di quello che visivamente uno potrebbe guardare quel teschio e dire, ah ok, è memorabile, cosa riesco a ricordarmi, è una storia da dire a un amico, diciamo. Dal mio punto di vista Inside è interessante più che altro per via del fatto che tutti i suoni che sono in quel videogioco, per quel che mi riguarda, sono vaghi, e con vaghi intendo dire versatili, e suoni su cui puoi versare la tua interpretazione, diciamo. E quella è la cosa che per me era la cosa più importante di Inside, il fatto che è quasi come leggere un libro da quel punto di vista, non ci sono immagini che vengono, diciamo, create in tale dettaglio per il quale non c'è bisogno di chiedersi niente. Quasi tutti i suoni sono così, non strani, sono così minimalistic, sono così, sì, diciamo, proprio ridotti quasi alle ossa dal punto di vista del design, non sono troppo complessi e c'è spazio per l'ascoltatore per decidere cosa che sta sentendo, e quella è una cosa che ti aiuta a immedesimarti tantissimo con un videogioco, non necessariamente con il personaggio che stai giocando nel videogioco, ma a livello personale, diciamo. E l'esempio del teschio era una cosa interessante dal mio punto di vista, perché semplicemente era una di quelle scelte che se venisse fatta per qualunque altro tipo di videogioco uno direbbe, vabbè, ma se filtri tutto per via di microfono a contatto che è su un teschio, eccetera, avrai problemi di determinati tipi a livello dinamico, a livello di EQ, eccetera, però non so bene diciamo fino a che punti abbiano usato questa tecnica, però funziona nel caso loro, è appunto una delle tante morali della favola per la mia talk, era una cosa del tipo, a ognuno il suo dal punto di vista di scelte stilistiche di questo tipo, è impossibile dire no, fare quella cosa è sbagliata, intanto che non sai qual è il contesto della produzione su cui stai lavorando.
Ok, va bene, nel frattempo vedo Gianluca che si sta organizzando, quindi vai.
Mm-hmm. Allora, sì, quindi abbiamo finito i talk di cui abbiamo gli speaker e abbiamo altri tre talk che sono stati tenuti, e quindi vediamo un attimo io e Walter di fare un riassuntino di quei talk. Allora, il primo in ordine di tempo è stato quello di Lucas Carlsen Falcao, che è brasiliano, quindi io non so bene come la pronuncia, che è quello che è andato a sostituire Daniele, se non sbaglio, da Ovosonico, giusto?
Yes, sì, non solo lui, da quel che so anche Pensato. Davide Pensato, che è un altro sound designer italiano.
Ok, e sì, Davide Pensato, che è il Davide Pensato di DP, che esatto, magari DP trovate studio in giro.
Poi non so quanto lui ci lavori, però insomma...
Sì, so DP Studio fa un fottiglione di...
Esatto,
di sì, suoni, sì, di consulenze. E, il talk di Lucas era un talk su quello che ha visto lui passando lineare ai videogiochi, quindi lui era uno che faceva audio per marketing, faceva audio per le pubblicità e ha spiegato un po' come fossero diversi i tempi, lì erano tutte produzioni di una settimana, da ti contattano a esce la pubblicità in TV, mentre adesso il nuovo Sonico è una roba di 2 anni, quindi cambia molto perché la varietà praticamente muore, perché fai sempre lo stesso gioco per 2 anni invece che cose completamente diverse ogni settimana, però hai anche un livello espressivo diverso. E lui alla fine diceva che comunque in questo periodo della sua vita lui è contento di quello che fa, preferisce questo perché comunque gli piace il potere espressivo dell'audio nei videogiochi, che è più complesso. Poi al di là di questo, dopo avevamo altri talk,
Luigi.
Non mi ricordo bene l'ordine, ma direi quello di Daniele Carli, che era sempre un riferimento alla sua esperienza di vita, di lavoro, perché lui aveva questo desiderio fortissimo di andare a lavorare per delle compagnie grosse e importanti negli Stati Uniti, e quindi si è impegnato per questo e da quello che mi ricordo circa 8 anni è riuscito poi ultimamente, proprio molto recentemente, a essere preso in Sony Interactive Entertainment come audio designer. E Walter dovrebbe aver preso sì. Un po' più di appunti rispetto a me.
Sì, io quello volevo aggiungere, diciamo, la cosa estremamente interessante Daniele era appunto il fatto della burocrazia in America, cioè come garantirsi, diciamo, una posizione lavorativa e il fatto di rimanere in America a lavorare, ecco, e per chi lo ascoltasse e niente, e quindi appunto le lettere di referenza che magari per una persona appunto che viene a sentire la conferenza e si chiede come uno possa lavorare all'estero, ecco, lui ha dato tutte le informazioni del caso, ecco, quello assolutamente. E poi l'ultimo era Luigi Sanso, che ha presentato il master in Sonic Arts di Roma, dove hanno il master proprio dedicato a game design, audio per videogiochi, se non sbaglio, no?
Sì, credo che sia, adesso io non so esattamente su quel corso lì, però lui l'ha presentato come corso
sì,
sound design.
Che è una componente che approfondiscono all'interno, poi tutto il sound design che si può affrontare.
Sì, io poi quello che, cioè, ovviamente loro, questo corso qua, per quello che avevo visto, io mi ero informato appunto per andare a studiare lì, in realtà lì confluisce Santa Cecilia da una parte e mi sembra il Dipartimento di Ingegneria di Roma, ecco. E infatti lui ha presentato anche molte cose che più da sound designer per i videogiochi, mi viene da dire, per le colonne sonore, ma non come audio non lineare, piuttosto come compositore anche video, ecco, di musica applicata alle immagini, tipo la Roli, mi sembra sia un endorser, ecco.
Sì, secondo me il punto è che anche nel caso di lui ha mostrato alcuni strumenti, poi la cosa che si dimentica è quando fai sound design per videogiochi c'è tutta la parte tecnica dopo, come appunto Lorenzo aveva mostrato nella sua talk, ma c'hai i suoni, li devi fare, nel senso, quindi anche quella è una componente importante che poi spesso mi sembra quando si parla di game audio si parla quasi sempre di come metto, molto spesso anzi, di come metto i suoni dentro al gioco nella maniera giusta, e di sicuro è una cosa che informa anche il design, però prima di tutto se sei un sound designer o se sei un compositore il tuo lavoro è creare suoni e creare musica.
Sì, quindi sì, lui ha presentato questa Roli che diceva Walter, che è un input MIDI, una tastiera multiespressiva, e una roba molto figa. Cosa vuol dire multiespressiva, Walter?
MPE, questo, diciamo, fa parte del protocollo. Ora sono uscite alcune, una è la Roli che produce questa cosa qua, e l'altra è la Sencel, di cui io ho il Morphel, che la cosa figa di fatto è che tu riesci a avere, diciamo, a cosa può servire il fatto che hai uno strumento che a quel punto è multitimbrico, cioè solitamente se hai un violino fa il suono del violino, vabbè, a seconda di come di come lo usi può avere un timbro che varia, però è sempre un violino. Con questo tu hai un morphing tra diversi timbri elettronici, che è una cosa che credo che per una persona che fa musica elettronica può essere un po' il tuo sogno, cioè avere un universo continuo di suoni, ecco, e il farlo sul tocco cambiando intensità a livello espressivo è notevole la questione. E ci sono state, diciamo che un ambito in cui studiano molto queste cose è anche il NIM, la conferenza NIM, nuove interfacce per l'espressione musicale. Ci sarebbe da affrontare tutto l'argomento sulle interfacce per l'espressività, ecco, ora forse non è troppo centrato rispetto a audio per i videogame.
Quindi sì, lui ha presentato queste tecnologie, non solo quella della Roli, tecnologia a cui la sua scuola ha accesso perché lavora in stretto contatto con queste varie aziende, quindi hanno anche prototipi e aiutano a dare dei feedback sul prodotto, e li ha presentati un po' come il futuro della produzione audio dei prossimi anni, che appunto, come diceva Igor, poi comunque si applica anche all'audio nei videogiochi, perché qualcuno dovrà pur suonare, comporre le musiche e produrre i suoni. Quindi questi erano tutti i talk. Poi c'è stato anche una serie di intramezzi di Igor, che faceva i salti mortali dentro la VR, e praticamente ha presentato una serie di demo che ha prodotto per un sistema VR diciamo headless di Lenovo, che fa inside out tracking, quindi non ha torrette, non ha cavi, quindi vai in giro, ti muovi dove vuoi, e ha fatto vedere un po' le potenzialità dell'audio nella VR, e ce ne parli giusto un attimo?
Sì, molto velocemente. Questo Record Data, che è un distributore di prodotti Lenovo, ci ha contattato dicendoci c'è questo, e abbiamo detto vabbè, proviamo a vedere in una settimana cosa riusciamo a combinare, e niente, l'idea era di avere, c'era il desiderio di far vedere quanto accessibile fosse la tecnologia, e quindi questa, abbiamo fatto una demo in web VR che si può modificare quando hai un browser che la supporta dentro l'headset, poi puoi modificare il codice da dovunque, basta che da qualsiasi altro browser, insomma è molto accessibile, anche un bel approccio a questo mondo, soprattutto se uno vuole magari avere un'idea, farsi un'idea velocemente, invece che costruirsi una demo in Unreal, diciamo è un po' più veloce. E poi un'altra delle demo che si potevano provare era un tempio zen, ispirata alla talk di Lorenzo, e poi quella più interessante era una vecchia demo che aveva, non, cioè, che era uscita ai tempi di quando è uscito HTC, quando era uscito il primo Vive, dove potevi posizionare i suoni in 3D dentro lo spazio virtuale e spostarli. E ho fatto un po' di madonne a portarla sull'headset che avevamo noi, però è fattibile. E niente, anche a livello di tool, questo, cioè, esiste già un plugin che era stato fatto dall'università, da un professore dell'università di Leeds, è molto interessante perché puoi andare in un gioco in VR e posizionare tu dentro la realtà virtuale i suoni direttamente, quindi senza dover aspettare di magari fare, cioè, spostarli e fare play, poi diciamo puoi fare farti un primo canvas in editor e poi lo modifichi tu da dentro la realtà virtuale. E per me che l'ho provato è molto utile, nel senso che poi quando ti metti a spostare le cose in engine perdi un po' il senso dello spazio com'è dentro la realtà virtuale, e almeno poterlo aggiustare, diciamo, in diretta è molto comodo.
Questo è un po' come montare i suoni in un set, diciamo.
Esatto, è come spostarsi degli speaker attorno e poi sentire il risultato in tempo reale.
Bene, quindi vorrei chiedere un po' a tutti, so se tutti hanno una risposta, ci sono dei talk che diciamo in qualche modo avete sentito più vicino, il vostro stesso non vale ovviamente, qualcuno ha una risposta?
Per me era quello di Daniele, nel senso che parlare di cose come si mixa un gioco già interessante di per sé, specialmente se è multiplayer, però trovare sistemi, i dettagli in cui uno decide cosa dovrebbe essere più importante per il giocatore a un determinato momento, diciamo che è una cosa che non si fa più di tanto nei videogiochi, o meglio si fa in quelli multiplayer proprio hardcore, ma di rado, quindi non lo so, sentire parlare diciamo che fa sempre ispira da quel punto di vista, perché ci sono tantissime cose che possono essere fatte, di solito non si fanno per questioni di tempi o sarebbe difficile avere quell'informazione eccetera, quindi aver visto come è stato fatto da loro a me è piaciuto veramente tanto e boh, sì, penso che se avessimo un modo di farlo da noi. Diciamo che adesso siamo in preproduzione, quindi stiamo già parlando di cose del tipo, no, parliamo dell'importanza delle cose a determinati momenti, quindi è una talk abbastanza utile per qualunque cosa.
No, mi è piaciuta molto quella di Mattia, credo. A me sono piaciute tutte, però se devo proprio sceglierne una, quella di Mattia, perché sei proprio concentrata sull'ascolto, sul capire perché un suono ti prende più di un altro, cioè cosa fa funzionare un suono, quindi l'ho trovata poi anche collegata in qualche modo alla talk che ho fatto più avanti, quindi... E poi da grande vorrei essere Mattia, quindi...
Scusa, e quindi cos'è che fa funzionare un suono? Sempre dal mio punto di vista di giocatore...
Non finiamo più, Bruno. Ci sarà la talk, perché appunto...
Una cosa sola, così, la cosa...
Mattia.
Mattia, esatto, se assumi Mattia...
Allora, secondo me, io ti posso dire, una cosa che lo faccia funzionare è che il suono suoni e tu non te ne accorgi. Mettiamola così, una delle per esempio, mi viene in mente in un single player, se il mondo che è attorno a te si comporta in maniera abbastanza realistica, per la quale il tuo cervello non si accorge che c'è qualcosa di strano nell'audio, secondo me è già un buon lavoro. E spesso è molto, molto, molto difficile, perché è molto difficile creare un comportamento che sia realistico, e se non lo fai rischi fortemente di rovinare l'immersione. È una delle cose che mi ricordo che mi hanno detto, adesso non mi ricordo chi me l'ha detto, forse è stato proprio Gianni, quando vai a cercare le recensioni dei vari giochi, ovviamente non si parla mai di audio, che è comprensibile perché comunque è abbastanza astratto, ma cerca sempre quando parlano di immersione. Spesso quando dicono che il gioco è veramente è molto immersivo, ti sembra di essere dentro, è perché l'audio è fatto veramente tanto bene. Mi viene in mente ad esempio l'ultima trilogia di Tomb Raider, aveva un audio pazzesco, veramente immersivo, e mi ricordo che le recensioni proprio non smettevano di parlare di questo dettaglio, senza nominare di per sé l'audio, ma io lo so che era per l'audio. O anche ad esempio in Sea of Thieves di Rare, l'audio è fantastico e ti immerge veramente dentro il mondo. E quindi ovviamente non si può parlare della tecnica adesso, perché sennò non finiremmo più, e poi bisognerebbe entrare veramente in tecnicismi che magari a chi ascolta non interessano. Però la verità è che il nostro lavoro, secondo me, è rendere quello che ti sta attorno realistico ed immersivo. Poi non so se altri sono d'accordo. Poi magari adesso non c'entra niente.
Io sono d'accordo.
Sì, poi allora da ex accademico che ha fatto un'estate a scrivere un capitolo di tesi su cosa è l'immersività, quando per capirlo è un discorso più complesso, però sì.
Certo, sì, ovviamente.
Perché in realtà poi puoi verificare che ognuno ha la sua definizione di immersione, eccetera. Chiaro. E si può andare avanti per sempre. Però sì, poi anche quanto l'audio comunica, secondo me, che era il punto della talk di Mattia. Cioè, mi è sembrato che il memorabile fosse legato anche a quello che comunica.
Mm-hmm. Sì, è vero. Ma tra l'altro... mi è venuto in mente proprio mentre parlava prima di Inside, di cui diceva che appunto l'audio è molto astratto, è aperto a interpretazioni, e secondo me è proprio l'esempio perfetto di un audio perfetto per un gioco, perché il gioco è questo, cioè Inside è esattamente un gioco astratto, aperto a interpretazioni, e quando dico realistico, un audio deve essere realistico, non intendo che deve essere realistico nel senso di reale, ma che deve essere realistico nel contesto, ovviamente. E il contesto di Inside era proprio l'astrazione, l'interpretazione, perché il gioco è questo. Non so chi l'ha giocato, adesso non sto a spoilerare il finale, eccetera, però possiamo dire che è un finale molto aperto, il gioco in sé
è interamente interpretabile, e l'audio secondo me è realistico, nel senso che ha esattamente espresso quello che il gioco è, cioè essere interpretabile, essere astratto, essere minimale.
D'accordo.
Comunque, allora io faccio il demo cristiano e dico che mi è piaciuto il talk di Lorenzo sullo Zen, perché mi sono piaciuti tutti i talk, ovviamente, però mi ha ispirato molto mi è venuta voglia di fare quello che ha consigliato, quindi appunto registrare un suono tutti i giorni, che è una cosa che non costa veramente niente, costa veramente pochissimo tempo. E tra l'altro è una cosa a cui, cioè, è sempre lì che pensavo, voglio comprarmi un registratorino perché quello che ho è troppo grande, e mi ha fatto venire proprio voglia di fare il passo avanti e provare a fare una cosa del genere, come sta facendo appunto lui.
Grazie, ti cuoro.
Grazie.
E Igor e Walter?
Io ho detto come Lorenzo, io quoto quello che ha detto Lorenzo.
Diciamo, tutta la conferenza ho provato a mettermi nei panni di una persona con informazione e per, diciamo, in una giornata capire cosa richiede al mestiere. Quindi diciamo, a me è piaciuto, vabbè, a livello di creatività sono state tutte fighissime. A me è piaciuto particolarmente quello che ha detto Igor su come viene visto questo tipo di lavoro all'estero, cioè come un qualsiasi altro lavoro, cioè piena dignità, pieno titolo e con addirittura l'azienda che supporta, diciamo, i tuoi progetti personali. Mi sembra che hai parlato di una giornata di lavoro dedicata ai tuoi progetti, se non sbaglio.
È una settimana.
Una settimana, ecco. sì, ecco, questa è la cosa che mi ha colpito di più e ti fa anche capire, ti fa vedere un'altra prospettiva, ecco, di questo lavoro rispetto all'Italia.
E invece, dal punto proprio di vista pragmatico, l'informazione che vi è rimasta, se doveste dire sono andato lì, sono andato via e ho imparato questa cosa.
Ma secondo me è proprio il... Scusa, ho iniziato io, perché ho visto che c'era il silenzio. Secondo me la cosa bella di questi eventi è proprio il vedere l'approccio che ognuno ha ai problemi che affrontiamo tutti i giorni alla stessa maniera, nel senso, siamo tutti... Ovviamente la conferenza era indirizzata principalmente a chi volesse entrare nel mondo dell'audio, a chi lo era, ed è super interessante vedere come i problemi che io affronto tutti i giorni magari vengano affrontati in maniera un po' differente da Mattia, o magari nella stessa maniera. A me, quando Mattia parlava, spesso mi veniva proprio da dire sì, cioè, anch'io la penso così, anch'io faccio esattamente questo tipo di cose, quando devo fare ad esempio un particolare suono, o magari invece dicevo ah, questo è interessante perché io magari lo approccio diversamente. E come per il mix o come per appunto la vita fuori dallo studio di cui ha parlato Lorenzo, è super interessante e sempre ti arricchisce sempre tantissimo la condivisione di esperienze. E quindi non è proprio quella cosa che ti porti a casa che dici ah, adesso so questo trucco segreto e lo posso usare dentro il gioco, perché ovviamente non esiste mai una soluzione unica a niente, ma il condividere tutte le proprie esperienze e quello che si è imparato, alla fine ci arricchisce sempre tutti, anche se sei il più grande audio director dell'universo di Santa Monica. È sempre, comunque, ti porti sempre dietro qualcosa, anche da un junior, anche da uno che ha appena iniziato, anche solo parlare con la gente fuori, gente che voleva diventare sound designer, ascoltare i loro problemi, quello che stavano facendo, è sempre interessante e ti fa crescere comunque. Quindi questo tipo di eventi per me, ovviamente ringrazio ancora Igor, sono fantastici, perché creano una community e la community ci rende più forti, ci rende migliori ed è importantissimo, perché da solo fai le robe molto più lentamente.
Sì, vorrei accodarmi, perché anche secondo me è questo il punto, cioè avendo... In questi eventi il bello è sì vedere le talk e entrare nel punto di vista della persona delle talk, ma anche conoscere altre persone, poi ti porti, secondo me, dietro un pezzo di loro che ti aiuta a avere una prospettiva poi quando affronti i problemi di tutti i giorni, anche se non ti ricordassi niente, se ti porti a casa magari il modo di ragionare o l'approccio che una persona che hai conosciuto alla conferenza potrebbe avere o che ti ha colpito, poi appunto nella vita di tutti i giorni, nel lavoro di ogni giorno, ti aiuta molto ad uscire dalla tua prospettiva, perché quello è il problema, essendo che siamo così separati e così lontani nella community, poi è difficile confrontarsi e ottenere questi punti di vista.
Mm-hmm. Per me più o meno è quasi la stessa cosa, nel senso che non è un'informazione specifica che ho portato via da un talk, che erano tutti molto interessanti, ma è più il fatto che anche persone che io vedo su un palco, tipo, adesso faccio sempre l'esempio di Mattia, o persone che sono principal audio da qualche parte, quindi sono persone che sostanzialmente vedi molto lontane da te in qualche modo. E in realtà, cioè, siamo tutti uguali, abbiamo tutti la stessa passione, vogliamo parlare di audio, e ci viene il raffreddore. E possiamo metterci in contatto con queste persone dopo, e mi è piaciuto tantissimo appunto che dopo, una volta finite le talk, tantissime persone siano venute a parlare con me, con Igor, con Daniele, con Mattia, perché siamo tutti pari, cioè siamo tutti uguali. E mi è piaciuta molto questa cosa.
Sì, anche per me, devo dire che da quel punto di vista condivido esattamente quello che hai detto voi. Dal punto di vista pragmatico, praticamente la mia risposta sul la talk che ho sentito più vicina in realtà era anche l'informazione più utile secondo me per quello che riguarda me, perché non penso più di tanto all'implementazione, quindi la talk di Daniele dal punto di vista prettamente pragmatico era piena di informazioni che pensavo fossero molto molto utili per me, e dal punto di vista dell'essere in Italia è la prima volta che mi capita di essere con così tante persone. Quando sono andato a studiare sound design l'ho fatto a Vancouver, e c'era praticamente questa scuola dove tutti facevano sound design e parlavano di sound design 24 ore al giorno, ed eri assieme con altri studenti 24 ore al giorno di diversi, come si può dire, diversi anni all'interno della scuola, quindi tante persone magari parlavano di mixing tutto il tempo, altre di editing. Da quando praticamente sono tornato in Italia per poi andare in Inghilterra non ho mai sentito di essere in un ambiente dove le persone hanno quel tipo di focus e di passione per una cosa di questo tipo, e devo dire che mi ha ricordato molto di quei tempi a Vancouver, essere in Italia e vedere così tante persone di diversi background essere interessati in game audio e fare così tante domande, soprattutto perché tante volte magari le persone sono un po' timide eccetera, però se hai abbastanza passione poi inizi a fare un macello di domande e non ci pensi neanche al fatto che ne stai facendo tante. La cosa più bella è quella, davvero, perché poi te che magari hai le risposte inizi a dare più risposte delle domande che ti sono state fatte, e ti rendi conto che tutti stanno perdendo il senno per la passione che hanno per quello che fanno o vogliono fare.
E Balt?
Sì, ma io ne darò una più, diciamo, più specifica. Mi era piaciuto molto quello che aveva detto Mattia sull'allontanarsi dalla sincronia che può portare a risultati estremi, per il semplice motivo che non è così, almeno magari solo personalmente, però non è così conosciuta questa cosa. Cioè, c'è un teorico anche russo di film, Ovkin, che ha scritto anche un libro dedicato a questa cosa, cioè all'interno del suo Film Technique and Film Acting lui parla proprio dell'asincronismo come principio, e effettivamente è un campo, mi viene da dire, di sperimentazione non così esplorato, ecco. E il risultato che avevo visto, che avevo tenuto Mattia, ma ancora prima, che avevano usato nel film Star Wars, era impressionante, mi ha impressionato, ecco.
Bene, quindi questo, diciamo, conclude un po' il nostro ragionamento sui talk. Se dovessimo tirare quindi una visione un pochino più da distante dell'evento, diciamo, cos'è che vi è piaciuto di più dell'evento, che, a parte il fatto di essere in Italia e di avere la pappa buona?
La jacuzzi.
No, la jacuzzi, io non l'ho avuta. Voi avevate la jacuzzi?
Daniele ce l'aveva.
Questa è una discussione che diventerà molto lunga e salata se andiamo giù per questa via.
Stick to the point.
Bravo.
Daniele, partite.
Sì, non ho capito benissimo la domanda, però.
Il punto forte dell'evento.
Il punto cosa forte dell'evento? Secondo me è stato, diciamo che secondo me è stato il momento in cui interagivi con la gente tra un talk e l'altro, durante le pause o dopo, perché
come ho detto prima, i talk sono sempre belli, però io, a me piace vedere, piace parlare proprio faccia a faccia con le persone della nostra passione, quindi di audio, e quindi il poter parlare, essere circondato da, adesso non so quanti eravamo, ma eravamo tipo una, quasi una settantina,
70. No, no, 55 biglietti venduti, poi più altra gente, saremmo stati 70.
70 persone, tutte appassionate di sound design, io sono felicissimo, quindi proprio parli, poi vabbè, vedere tutta questa gente in Italia a me fa proprio piacere, perché quando studiavo io sound design non c'era nessuno, almeno io non conoscevo nessuno, questi eventi non esistevano, quindi dicevi boh, cioè cosa devo fare, con chi devo parlare, no? Non c'è nessuno che conosco che fa questo lavoro, e quindi il solo vedere tutta questa gente per me è il punto forte, perché vuol dire che c'è interesse e che c'è la possibilità di creare un'industria in Italia anche che possa dire il fatto suo, insomma, perché il talento c'è, o almeno la voglia c'è, diciamo.
Sì, sono d'accordo, la community è il senso di, sì, di quanta potenzialità c'è, per me sono stati il punto forte dell'evento.
Gli altri quota, no?
Io sì, penso, praticamente ho risposto a questa con l'ultima, penso.
E Walter, che invece sei un po' più esterno?
Sì, anche io diciamo a livello organizzativo, anche evento, cioè il passaggio tra i diversi talk, poi pausa pranzo, tutto è stato estremamente fluido, senza, cioè, nessun ritardo, nessun problema, cioè, quindi anche l'organizzazione generale secondo me è stata ottima, ecco, non è scontato questa cosa qua.
Forse in Italia.
Soprattutto senza i soldi infiniti di qui sopra.
Esatto.
E invece il punto debole, che è anche il punto di miglioramento.
Parto io con una cosa semplice forse, ma probabilmente i tempi, nel senso che sì, tutto, cioè evidentemente sono io che avevo in testa una cosa, ma mi sarebbe forse avrei preferito se fossimo riusciti ad andare un po' più lunghi, in modo da avere uno stacco a metà mattinata, perché abbiamo avuto 4 talk una di fila all'altra, e solo quello, cioè quello è la cosa che mi viene in mente di più, però ovviamente non dipendeva da noi. Però una cosa da considerare di più, che mi riprometto di considerare di più l'anno prossimo, sono le tempistiche.
Se posso aggiungere una cosa che più o meno ha a che fare con le tempistiche, sarebbe veramente figo se riuscissimo a dividere in due l'evento, in 2 giorni intendo dire, e fare una cosa del tipo: il primo evento si fanno talk come quelli che abbiamo fatto, ma il secondo è più un seminario dove apriamo Reaper o Pro Tools o qualunque cosa, e facciamo qualcosa di, diciamo, pragmatico, senza parlare molto
al di là. Sì, sì, al di là del fatto che hai detto Pro Tools,
perché suona meglio.
però diciamo che se ne sta già parlando di questa cosa, comunque bene, è una buona conferma del fatto che non è un'idea così brutta.
Sì, no, penso tante persone gli piace sentirmi qualcosa di come per avere esempi, però non c'è mai come il vedere qualcuno che lavora. Mi ricordo quando mi sono innamorato del lavoro del tecnico del suono, era perché l'ho visto fare, diciamo, piuttosto che aver sentito una presentazione su cosa fosse.
Assolutamente.
Vero.
Ma io personalmente non ho trovato punti deboli, nel senso che è stata probabilmente l'esperienza più smooth che ho avuto, e sono stato anche alla Game Sound con a Los Angeles qualche mese prima, e questa a livello di contenuti e di come è stata gestita proprio come evento, boh, mi è piaciuto veramente un sacco. Infatti, cioè, forse non abbiamo parlato, ma almeno fare complimenti a Federico e a Pepe.
Sì.
Igor, non puntargli la pistola alla tempia mentre parli.
Anch'io concordo, mi è spiaciuto non avere spazio magari per qualche Q&A, perché i talk erano molto stretti e quindi spesso finivano e finiva il tempo, diciamo. Però sono dettagli, ovviamente, cioè il fatto che comunque tutti siano usciti a fare il loro talk senza ritardi, senza problemi, è un miracolo, secondo me. Quindi anche se è mancato lo spazio per il Q&A, si è recuperato dopo, diciamo.
Sì, comunque che durasse di più in generale l'evento, più tempo per parlare con tutte le persone, cioè come ci fosse stata una giornata in più in cui parlare con tutti. Però vabbè, non glielo si può
ci lavoreremo.
Io volevo aggiungere, rispetto alla cosa che ho detto prima sulla fluidità, che quindi, diciamo, la scelta e il compromesso che avete avuto, cioè, la cosa su cui avete voluto puntare, nessun punto debole, nel senso assolutamente raggiunto e quindi ottimo. Ma se proprio dovessi dire, la cosa era, appena sono arrivato, il fatto di essere in un hotel rispetto a, non so, qualche punto più bello a livello artistico nel quale fare la conferenza, visto che siamo in Italia, ma appunto a fronte di una fluidità generale, e questa è solo una questione veramente marginale. Poi un'altra cosa di cui avevo parlato anche con Ivan sul momento era il fatto che, diciamo, tutti voi rispetto al mondo dell'audio per i videogame lavorate nell'industria dei videogame. Per me che vengo da fuori, cioè so che appunto il paradigma del videogioco in realtà è usato anche più in campo sperimentale, e quindi magari anche delle persone che usano il videogame o comunque, non so, la realtà virtuale, la realtà aumentata solo come un pretesto per qualcos'altro, come un'interfaccia o cose del genere. E forse invece, sempre rimanendo all'ambito dell'industria, ma anche questo mi sembrava che fosse, diciamo, una cosa che era un obiettivo che forse l'anno prossimo viene raggiunto, avere una persona che fosse una sorta di supervisore di tutta, diciamo, del settore audio, e quindi presentasse appunto l'intero progetto di un gioco, diciamo, piuttosto che la singola parte specifica, ecco. Cosa che in parte ha fatto Daniele, ma ecco, proprio quello che fosse il supervisore.
Sì, poi noi abbiamo contattato l'audio director di Milestone e anche
di Riot.
E di Riot Games, però non siamo riusciti ad averli, come potete notare. Quindi, però, chissà.
E quindi, rimanendo su Igor, io ora ho partecipato all'organizzazione di Game Happens anche con Walter, mi sono rimasto piacevolmente stupito dalla, appunto, la fluidità e i pochissimi problemi che ci sono stati, perché di solito in questi casi si hanno sempre problemi imprevisti. Tu quali difficoltà hai visto nell'organizzare l'evento, comunque anche il secondo anno?
Ok, allora, sulle difficoltà, per me la difficoltà più grossa è stata il fatto che tutto l'evento è ovviamente stato autofinanziato da Aloud, che è la scuola di musica del Veronese che ci aiuta, che fa parte di Verona Game Audio, che sostiene Verona Game Audio, e quindi il fatto è che tutto il team è stato un team di persone che faceva questa cosa nel proprio tempo libero e con cui mi dovevo, magari loro erano nello stesso posto, nel senso lavorano tutti nella scuola, e mentre io, essendo da fuori, dovevo costantemente trovarmi il tempo di comunicare con loro e farlo online, o comunque è un po' difficile quando si lavora tutti a tempo pieno, quindi questa è stata un po' una difficoltà. Per il resto non abbiamo avuto grosse difficoltà, perché Aloud come scuola, siccome propone dei corsi da tecnico del suono eccetera, organizza una miriade di concerti, e rispetto a un concerto o a un festival la strumentazione da portare era molto molto minore, i problemi tecnici, cioè, erano molto più semplici. Anch'io vengo da quel mondo lì e sì, abbiamo fatto forse meno fatica, e quindi l'unica difficoltà forse è un po' la coordinazione e anche il fatto che diverse cose erano molto in divenire durante l'evento. Per esempio i visori, non sapevamo bene cosa avremmo fatto fino all'ultimo momento, e capire un po' i tempi delle talk, così, però insomma alla fine ce l'abbiamo fatta.
E avresti dei consigli da dare a chi volesse organizzare altri eventi simili anche in altri campi?
Sì, ogni volta che parlate con qualcun altro dell'organizzazione o riguardo a qualcosa di un evento, faccio l'esempio, da noi no, c'era l'idea di fare questa zona VR, che era quella dove si potevano provare i visori, e nessuno a parte me di quelli che ha organizzato, perché gli altri fanno audio ma non sanno molto dell'ambito videoludico e della VR in particolare, sapeva bene come sarebbe stato. Sapevano che c'erano questi visori, volevano che ci fossero, e quindi se la situazione finisce così, di prendere in mano la situazione fin dall'inizio, se avete il sentimento che siete quelli che conoscono di più, magari fate un paio di domande tattiche per capire se lo siete davvero e se lo siete, prendete in mano la situazione prima possibile. E per prendere in mano parlo proprio di immaginatevi all'evento e immaginatevi esattamente cosa sta succedendo e com'è e come lo vedete, e da lì decostruite cosa serve fare per arrivare a quel punto lì. Perché questa è stata una delle cose che ho dovuto, cioè a un certo punto ho detto ok, dobbiamo concludere, e sembrava che tutto stesse andando un po' troppo alla larga, cioè non avessimo una direzione.
Quindi tu dici prendere, diciamo, farsi carico della responsabilità
allora quella poi è una skill, cioè di HR, cioè di relazioni umane, capire quanto, cioè avere bene in chiaro in testa cosa ognuno deve fare, però poi se a un certo punto le cose non cominciano a mancare una direzione, prendere in mano il timone. E poi a me aiuta molto immaginarmi lì, che sembra stupido, ma poi non spesso secondo me si fa col livello di dettaglio che serve, cioè non si fa, si dice ah sì ok, mettiamo le talk, ok c'è l'impianto e va bene. E poi lo capiamo, no? Cioè andare proprio, ok, cosa serve fare nel momento in cui la sera prima devo andare là, cosa devo caricare sul furgone, eccetera, eccetera. Definire queste cose fin da subito.
Sì, tipo immagino che farti una simulazione, diciamo.
Sì, esatto, ti compri un visore.
Conferenza simulator. Ecco, l'idea è nata su Game Loop, dateci una percentuale quando l'ho implementata. Sì, comunque immagino che questa meticolosità, questa attenzione sia anche uno dei motivi per cui è andato tutto bene. E tu quanto ci hai dedicato come tempo all'organizzazione di questo evento? Quando è che hai iniziato?
Allora, le prime, cioè ho iniziato a parlarne, diciamo che è da sarà da aprile che abbiamo cominciato a parlare davanti a una grigliata, io e Lorenzo, che ospiti avremmo potuto avere quest'anno, se conta come tempo di organizzazione, e poi a contattarli, eccetera, eccetera, a capire chi ci sarebbe stato, chi non ci sarebbe stato, e un altro sacco di cose. Poi nell'ultimo mese e mezzo, praticamente anche nei due mesi prima precedenti dell'evento, quasi ogni sera dopo lavoro mi mettevo a lavorarci, vuoi per una cosa, vuoi per l'altra, perché poi magari sono cose stupide tipo comunicazione o scrivere, a dire a tutti ah ci sarà questa cosa qua, però poi ti prendono, non te ne rendi conto, ma prendono un sacco di tempo.
Sì, quindi questa è una di quelle cose che uno non si immagina, non ci pensa, che vede una conferenza di una giornata e poi dietro ci sono mesi di lavoro di più persone, e quando magari non va il proiettore dici vabbè dai, ma cosa ridicolo. Però effettivamente per far funzionare le cose ci vuole impegno e tanto tanto tempo.
Sì.
E passiamo a un po' di mani in pasta. Chi è che ci racconta com'è cambiato il game audio nel tempo? Perché di solito noi abbiamo sempre, no, il canale YouTube, la testata giornalistica specialistica che ci dice ah, com'è cambiata la grafica negli ultimi 15 anni, il ray tracing, però nessuno ci viene a dire ma l'audio in Tomb Raider 1 rispetto a Tomb Raider 1 remake era diverso. Quindi facciamolo qua.
Posso parlare io?
Vai.
C'era una volta un oscilloscopio. Allora, in principio i videogiochi erano super semplici, quindi tipo il primo videogioco credo sia stato sviluppato su un oscilloscopio in laboratorio di fisica.
Sì.
E quindi non avevano neanche il suono. È una cosa molto simile a quello che è successo poi per il cinema, che i primi film non avevano un audio, era cinema muto, no? E quindi anche i primi giochi erano giochi muti. E poi piano piano ci sono state le avventure testuali, e quindi anche quelle ovviamente non avevano audio. E poi a seconda dell'hardware ho iniziato ad inserire i primi suoni, mi pare Space Invaders, quel tipo Pong. Di giochi, anche Pong, esatto, Pong
con un chip,
perfetto, ed erano suoni super semplici. E se tu pensi a suoni iconici che ti ricordi, ad esempio la monetina di Super Mario o tutti i suoni di Super Mario, cioè non sono, non è il suono vero di quella cosa, noi quando eravamo ragazzi ci immaginavamo tante cose, e poi piano piano dagli 8 bit siamo passati ai 16 bit, poi siamo passati al poter utilizzare dell'audio campionato, e qui secondo me le colonne sonore hanno portato avanti tantissimo, cioè la parte musicale ha aiutato tantissimo a sviluppare poi la parte audio in questo senso, e adesso al giorno d'oggi qualunque cosa che non sia perfettamente realistica è quasi inaccettabile, senza quasi, è inaccettabile a livello, a seconda del genere ovviamente.
Sì, se posso entrare un attimo in calcio, in calcio rotante, esatto, da Chuck Norris. Diciamo che forse lo shift più grosso è stato quello di passare da suoni emessi da un chip, quindi se facevi il compositore o il sound designer dovevi conoscere come programmare il chip, perché era un sintetizzatore. E per esempio sul NES sono state scritte mille cose, e anche, anzi, quello ha dato vita a proprio tutto la chiptune. Spesso, per essere autentica, viene fatta in un modo che emula i canali che si avevano a disposizione sulle piattaforme. E poi lo shift è stato che adesso possiamo inserire dei campioni, cioè dell'audio registrato. Tutti i tool, la maggior parte dei tool che abbiamo adesso, il grosso del lavoro per esempio è fatto per questa cosa qua, cioè per usare suoni registrati, nonostante il media, c'è questo shift dove il media dei videogiochi è non lineare. Però noi stiamo trovando un sacco di metodi per inserirci pezzetti di audio che sono lineari per natura e sono registrati, vanno da inizio a fine, punto A nel tempo a punto B. E appunto c'è tutta una cosa interessante, è che si sta cercando di arrivare all'audio procedurale, che è audio sintetizzato, che però adesso deve competere con i canoni estetici che sono stati settati da anni di utilizzo di campioni, perché arrivare con la sintesi a fare gli stessi suoni che puoi registrare o che poi di cui puoi fare il design richiede un sacco di potenza di calcolo per farlo in real time dentro il videogioco e un sacco di lavoro da parte di chi fa il synth o la patch o il modello fisico in sé. Quindi questo.
E quindi Lorenzo, dicevi?
No, niente, cioè io ho finito adesso. Oggi qualunque cosa che non sia realistica è praticamente inaccettabile, quindi ad esempio Igor, per esempio il procedurale, finché non suonerà perfettamente realistico è inaccettabile. Cioè è difficile che entri a far parte del mondo audio. Poi vabbè, dipende sempre dallo stile del gioco, perché ci sono ancora i giochi 8-bit, non credo li programmino più come una volta, però sì, le colonne sonore in 8-bit sì, le fanno.
Sì, secondo me.
Scusate, voi adesso parlate di procedurale, io procedurale lo intendevo più che altro a livello di colonne sonore dinamiche, contestuali. Voi invece cosa intendete per procedurale, allora, se c'è una differenza anche?
Se posso rispondo io, perché è un argomento su questo. Allora, per procedurale si intende sintetizzato in real time, quindi tu non registri nulla, non hai nessun file, hai solo al di là vabbè di quello che può essere file CPP, ok? Hai solo il codice che è in grado di generare il suono in real time basandosi sui dati che riceve da dentro il gioco. A livello di colonne sonore, una colonna sonora dinamica spesso sono diversi piccoli pezzi, quindi diverse battute che vengono incastrate in real time in maniera molto smart, molto furba, e così ti dà l'impressione che stia cambiando quasi in tempo reale. Però in quel caso si dice non è procedurale, è dinamico. Potrebbe essere procedurale se generi delle note in MIDI e poi uno strumento le suona in quel momento lì.
Beh, viene in mente come si chiama il gioco di Hello Games?
No Man's Sky.
No Man's Sky ha la musica procedurale.
No, anche lì è combinata, sono diversi file, file combinati, quindi tecnicamente è molto è dinamica a un livello molto granulare.
Sì, anche ad esempio, chi è che ne aveva parlato nel talk di No Man's Sky, degli animali?
Io. Gli animali, esatto, quello è un esempio di audio procedurale perché è una patch di sintesi, quindi è un modello di sintesi che genera il suono nel momento in cui giochi il gioco.
Sì, quindi diciamo che c'è anche una richiesta di di potenza di calcolo maggiore rispetto a quello che poi è invece riprodurre un sample che richiede molta più memoria. Difatti i giochi sono grandi anche per quello.
Dipende da qual è il modello in realtà, perché per esempio era stato fatto un esperimento, c'è il paper da qualche parte, per cui per esempio una patch di pioggia sintetizzata, cioè un suono di pioggia sintetizzato, prende meno risorse di calcolo che caricare in memoria il file della pioggia e decodificarlo. Quindi anche lì è un discorso di scalabilità che è totalmente diverso.
Sì, tra l'altro la cosa curiosa è che, appunto, come dicevate prima, nei giochi all'inizio c'era proprio un chip che serviva per generare l'audio, quindi anche nello SNES, quando c'erano le cartucce, alcuni giochi avevano la cartuccia che aveva il chip aggiuntivo per fare l'audio, e quindi c'era paradossalmente, a livello di percentuale di risorse, c'era una tensione maggiore per l'audio. Adesso invece non hai la scheda audio, diciamo com'è la scheda grafica.
Sì, adesso c'è un chip che fa decodifica sulle console, che fa operazioni audio in modo da non gravare sulla CPU, è tipo una piccola APU, un audio processing.
Sì, esatto, è cambiato il focus di quello che fa. Però c'è.
Sì, diciamo che rispetto ai 1000 euro di una scheda grafica high-end, l'audio si becca un chip di decodifica.
Sì.
È un pochino più economico. E invece per il futuro, appunto, come pensate che sia il trend da qui ai prossimi anni? Ora immagino Igor ma ha messo in pausa un dottorato sulla generazione procedurale di audio, ne parlavate, come pensate che effettivamente poi l'industria applicherà cambiamenti?
Ma secondo me, parlo io un attimo.
Vai.
Allora, la creazione appunto procedurale di sample non la vedo utilizzabile presto, perlomeno. E sinceramente non la vedo neanche più semplice da utilizzare di usare campioni, magari sì, più versatile. Poi in futuro ovviamente chi lo sa. Però da quel che sto vedendo io, il lavoro su cui ci stiamo concentrando di più è la spazializzazione procedurale. Procedurale intendo la creazione appunto degli ambienti e del posizionamento. Adesso per esempio l'audio 3D HRTF, che sta diventando sempre più diffuso, che è praticamente un audio posizionale che non è più semplicemente destra-sinistra, ma è proprio in un specifico punto, quindi anche altezza, distanza, è sempre più realistico. E con quello anche ad esempio la riverberazione degli ambienti in maniera realistica, iperrealistica e dinamica, perché finora diciamo che si sono usati o dei riverberi diciamo artistici, mettiamoli così, insomma si intentava di emulare uno spazio appunto con dei riverberi, poi si è passati magari ai riverberi convolution reverbs, che sono appunto dei riverberi che simulano in maniera più realistica un ambiente, proprio perché è esattamente prendi, vai in un posto, registri un impulso e da quello crei un riverbero che è esattamente come quella stanza suona. Però il problema di questi riverberi è che non sono dinamici, quindi sono statici. E quello che sto vedendo ora è che c'è un grosso focus nel rendere gli ambienti sempre più realistici e sempre più dinamici, che è molto difficile. E l'audio è sempre più posizionale, sempre più realistico. Quindi avere un soundscape attorno a te assolutamente immersivo al 100%, quindi con ogni cosa nel suo punto. Secondo me questo è quello che vedremo principalmente nelle next gen console, che infatti è già stato annunciato sia da Microsoft che da Sony. Quando hanno annunciato le console, entrambi hanno sparato questo 3D audio, che nessuno sa che cosa vuol dire, ma diciamo che più o meno è questo, ecco. È il tentativo di... è appunto un audio che è posizionale, quindi molto più immersivo. Che è qualcosa che ha fatto ad esempio anche Hellblade, però Hellblade è molto diverso perché era binaurale, quindi non era dinamico.
Se
quindi è tutta un'altra cosa.
Sono d'accordo sul fatto che l'audio procedurale è ancora in una very early di sicuro, e sono molto d'accordo sul fatto che si sta da quando c'è stata la VR è cominciata questa strada sull'audio immersivo, l'audio 3D, che poi sì, è arrivata anche ai giochi non necessariamente in VR, perché ehi, è bello se suonano bene anche quelli. E secondo me una cosa da considerare sarà il cloud, cloud gaming, a seconda di come andrà. Stiamo vedendo questo grosso sforzo per buttare la computazione da un'altra parte, e quindi l'utente resta solo il gioco, e chissà, cioè la speranza è quella di avere più audio, perché sia per fare riverberi dinamici in cui fai delle simulazioni di fluido dinamiche dell'ambiente in real time, cioè sto sognando adesso, o che hai dei modelli procedurali pazzeschi che, e quindi una macchina così potente, quello diventa più fattibile con il cloud, nel senso che l'utente non deve per forza comprarsi una console che costerebbe altrimenti miliardi. Detto questo, è sempre il solito discorso di chi ti fa il cloud vuole anche spendere meno possibile sull'hardware, cioè deve guadagnarci, quindi diciamo che qui sto un po' sognando.
E Mattia?
Da un certo punto di vista mi piacerebbe vedere cosa magari con Dialgo, eccetera, però penso i tempi non siano maturi abbastanza, però con tutte queste tecnologie per insegnare ad AI come parlare con una determinata voce, eccetera. Non sto parlando di una roba del tipo rimpiazzare totalmente le voci che senti in un videogioco con AI, ma fare anche cose del tipo solo dare l'opzione al giocatore di selezionare il proprio nome come in tanti altri giochi, però per la prima volta lo senti pronunciato invece che semplicemente essere scritto, cose del genere. Tante cose di spazializzazione, occlusione, eccetera, quelle sono le cose che diciamo come giocatore mi stanno più a cuore se sono multiplayer, eccetera. Come sound designer sono la parte che mi interessa di meno, perché è quella meno creativa, diciamo. Però sì, insomma, penso a seconda del gioco sicuramente si troverà una maniera di distruggere totalmente il budget di qualunque console che arrivi. Dal punto di vista di memoria, eccetera, è abbastanza divertente, perché sembra essere il caso. Anche uno se guarda gli altri, diciamo, gli altri team all'interno di una compagnia, eccetera, lo vedi che, per dire, le persone che fanno concept art, eccetera, più memoria hai, più la usi. Quindi alla fine della fiera non cambierò tantissimo da quel punto di vista, però dal punto di vista di tecnologia, eccetera, cose che magari prima non si provava neanche a fare perché semplicemente la tecnologia non c'era ancora, quel tipo di cose lì che sono un pochettino più strane, come cambiare dialogo in tempo reale o qualunque altra cosa, potrebbe essere divertente iniziare a sentire risultati per quel genere di cose, specialmente se ci sono giochi dove magari non devi essere impeccabile nel farle funzionare, e allora diventa una feature proprio bella pesante, dici ok, questa cosa non può essere presa seriamente, ma è quello il bello. Quindi spero ci sarà qualche nuovo bug interessante.
Più o meno tu hai già risposto. Come vorreste voi, se foste voi a decidere, ok, la next gen l'audio sarà così, oppure arriva Tencent, mi dà soldi infiniti e faccio un gioco in cui il budget dell'audio è enorme, cosa vorreste fare?
Beh, oddio. Più che altro manca la tecnologia ancora, però, nel senso che ovviamente più audio più puoi fare cose, però se parliamo di proprio evoluzione, ce ne passerebbe, nel senso, bisogna prima creare le tecnologie che usano poi quella memoria, perché per ora ovviamente tutte le tecnologie che vengono create con la consapevolezza che l'hardware è quello che è. Però sì, l'idea di avere molte più possibilità a livello procedurale, sia come diceva Mattia ad esempio, è molto interessante quello che ha detto, già solo il fatto che qualcuno possa dire il tuo nome, non ci avevo pensato io in effetti, sarebbe veramente figo. Ma appunto anche come diceva Igor, una riverberazione completamente super in tempo reale, completamente procedurale, secondo me sarebbero, diciamo, le cose più che si farebbero prima, perché ovviamente anche perché i mondi, come vediamo, stanno diventando sempre più dinamici, sempre più interattivi, puoi spaccare tutto, butti giù il palazzo, eccetera, e ovviamente quindi il palazzo, se lo butti giù, suonerà diverso poi una volta che sei tra le macerie piuttosto che in un palazzo intero, e l'audio si deve adattare dinamicamente. E adesso sono ancora delle sfide abbastanza difficili da fare, e secondo me avere tanta memoria, tanta CPU ci permetterebbe appunto di fare tante cose in tempo reale e adattarci agli environment che cambiano in tempo reale, per esempio, o è appunto essere più procedurale.
A me ad esempio piacerebbe che iniziasse a funzionare un po' al contrario, cioè che invece che fosse l'audio che riceve informazioni dall'environment e l'environment che riceve informazioni dall'audio. In una certa quantità si sta già facendo, nel senso che, vabbè, adesso noi con Grid ho fatto su un sistema per cui tutti gli scoppietti della macchina, tutte le fiammate da dietro, i particle effects vengono triggerati dall'audio. Cioè noi per ogni macchina tagliamo tutti gli scoppietti e quando l'audio triggera, a seconda del transiente che c'è nell'audio, escono i visuali. Ma un paio d'anni fa Nvidia ha pubblicato un paper in cui praticamente in base a un audio di un dialogo animavano la faccia di un personaggio, e in questo modo ti risolvi il problema del fuori sync delle animazioni sulla localizzazione, ad esempio. Cioè senti l'italiano e vedi l'italiano, senti il cinese e vedi il cinese sulla bocca. E questo salva lavoro agli animatori, aggiunge all'immersività, e in questo modo potremmo fare anche tante altre cose, però ovviamente non è gratis a livello di CPU tutta questa roba qua. E poi soprattutto tanta machine learning, magari per alcuni tool interni che ci aiutano a fare il nostro lavoro e magari ci permettono di focalizzarci su certi tipi di cose piuttosto che su magari un po' più laboriose attive.
Faccio un punto in più giusto per aggiungere la domanda senza che la risposta. Una cosa che è interessante dal mio punto di vista è che ci sono tante limitazioni che abbiamo già al momento che sono assolutamente non tecniche, e avere più performance, più tecnologia non risolverebbe il problema, e non se ne parla più di tanto per la maggior parte dei videogiochi che si fanno, ma anche cose come avere dialogo dove le persone si interrompono in maniera reale, o come in questa chat ogni tanto parliamo dal silenzio, due persone parlano a tempo e una dice ah no scusa vai te, eccetera. Ci sono questo genere di comportamenti che sono più umani, che non si vedono mai nei videogiochi, e questo è un esempio dal punto di vista del dialogo, ma ce ne sarebbero tanti altri anche per sound design, eccetera, che non si vedono più di tanto. E a me piacerebbe, se dovessi scegliere cosa avere, preferirei mille volte avere una cosa del tipo un mese in preproduzione dove le persone di tutti i team parlano da quel punto di vista e tentano di trovare come creare qualcosa che sia umano dal principio e sembri reale dal principio, piuttosto che creare uno script che poi non è esattamente genuino, non sembra esattamente essere qualcosa che una persona direbbe nella vita reale, eccetera, e poi avere la tecnologia migliore del mondo per implementarlo. Purtroppo la tecnologia in qualche maniera distrae da quel punto di vista, e non è che tutti i videogiochi abbiano bisogno di quel tipo di script, di quel tipo di naturalezza, eccetera, però volevo soltanto fare un counterpoint, diciamo, solo per dire che per qualche motivo tanti problemi che audio ha non sono molto legati a limitazioni di questo tipo, di quelli che abbiamo adesso e che potrebbero essere scavalcate con una nuova tecnologia.
D'accordo.
E Walter, tu da esterno, diciamo, tra virgolette, hai qualche desiderata?
Ma diciamo, forse a me la cosa che piacerebbe è giocarli, cioè l'interfaccia con cui puoi giocarli, ecco. Essere più dentro il videogioco come controllo, cioè più personaggio davvero, ancora più che coi visori, non lo so, una sorta di controller che sia quasi. Sarebbe figo avere, in modo che uno solo passa a seconda del game.
E a me sei saltato, agli altri
anche
no.
Sì, anche
ok, esatto. Puoi ripetere un attimo?
Sì, mi sa che hai il threshold un po' alto, magari o ti avvicini oppure devi abbassare il threshold un po' del microfono.
Ah, ok. Allora, riprovo. Dicevo, forse...
No, la cosa
sei saltato. No, ti stai censurando da solo, o stai sincronia e inizia la frase e poi ti fermi.
Dicevo, l'interfaccia con Coca, cioè avere una sorta di controller che sia modulare e assemblabile a seconda del videogioco, in modo da cambiare l'esperienza con cui si interagisce, forse quello lì sarebbe un sogno, ecco.
Beh, sì, tra l'altro con la VR, diciamo, sono stati introdotti i controlli spaziali che hanno dato un attimo di vita ai controlli che erano standardizzati ormai al gamepad.
Sì, giusto per velocemente entrare, ho un amico che sta facendo una ricerca proprio in questo, cioè usare algoritmi di machine learning leggeri per fare customizzazione di controlli nei settaggi quando giochi in VR, quindi tu puoi farti le tue gesture o un sacco di cose, puoi fare un mapping come preferisci. E poi c'era un'altra cosa ma non me la ricordo, quindi andiamo avanti.
Ma io volevo chiedere una cosa sul prima si parlava di riverbero, volevo chiedere
Walter, okay. Continui a saltare.
Allora, proviamo così. Prima parlavate di riverbero 3D. Volevo chiedere se secondo voi il ray tracing è la tecnica che potrebbe portare una soluzione per quanto riguarda il riverbero.
Secondo me no.
Anche secondo me ti aiuta, ma è troppo intensa.
Quasi secondo tutto il riverbero che è stato fatto, tutti i sistemi che sono stati fatti recentemente sono tipo il baking di luci, eccetera, quindi sì. È più offline piuttosto. Poi legge in real time l'informazione ed è ultra granulare, però.
Esatto, concordo. Quello su cui decisamente ci stiamo spostando è l'avvicinarsi a come fanno il lighting e fare lo stesso per il suono, quindi fare un pre-baking degli ambienti e da quello avere tutte le informazioni dell'environment, quindi dell'ambiente che hai attorno, e da lì creare dei riverberi iperrealistici sulla base di quello. Il problema è che, come ho detto prima, essendo bakeato prima, c'è il limite che non è dinamico. Quindi se un ambiente è distruttibile è un problema, perché una volta che cambi l'environment, il bake è già stato fatto e non cambia in tempo reale. Quindi ovviamente bisogna fare qualche magheggio, insomma, per come sempre si fa il game development è fare magheggi, no?
Per far andare le robe. Tappulli.
Mettere pezze per far andare le robe. E...
Sì, a Genova diciamo tappulli.
Allora fare
tutti,
un tappullo.
Tutti i game dev a Genova sanno cos'è un tappullo proprio per questo.
Sì, scusa Walter, se sei interessato, guardati Project Acoustics di Microsoft.
Vabbè. Me lo segno allora.
Placement.
Sì, esatto.
Ok, e un'altra cosa volevo chiedere, che può essere interessante anche per chi ascolta, è prima parlavate di un paper dell'NVIDIA, giusto?
Io.
A che proceedings fate riferimento? Nel senso, ora non so se la JDC poi dopo fa dei proceedings anche, o se sono interni all'azienda, non so come, ecco.
Lorenzo mi sta guardando chiedendomi cosa sono i proceedings.
Sarebbero le pubblicazioni poi degli atti della conferenza, cioè solitamente i paper vengono, cioè almeno per la mia esperienza vengono collezionati nei proceedings.
Sì, ci sono sia i proceedings che i journal, ovviamente, cioè i journal sono le pubblicazioni scientifiche, i paper li trovi anche lì, e poi i proceedings sono quelli delle conferenze, però magari...
Non era ad una conferenza.
Era un paper. E magari, vabbè, comunque troviamo il link.
Però sì, se volete vi giro.
Sì, no, ecco, se c'era il giornale a cui fai riferimento, ecco, per i paper dell'audio dedicato ai videogame.
Ah no, non... ci sono le pubblicazioni che fa ES ogni tanto, ma dipende, okay. Cerco online, se trovo dei paper fatti da qualche università che sono interessanti, leggo.
Comunque, in generale, secondo me i nomi da tenere d'occhio, proprio che vengo da lì, quello che guardavo io era AES, SIGGRAPH, spesso cose interessanti, ACM, e poi c'è IEEE, che loro ovviamente ne fanno un sacco, poi IEEE devi andarti a guardare il settore, però sì.
Sì, quindi di fatto si può dire quasi che, cioè, l'audio abbia un suo giornale, ecco, di riferimento, cosa che
c'è un giornale fatto da, non mi ricordo, Ludo Musicology o qualcosa del genere, che penso sia il primo. Poi ci sono c'è la AES for Interactive Audio, una cosa del genere, ci sono, è che non mi ricordo mai i nomi. Quello che faccio io di solito è vado su Google Scholar e mi scrivo le keyword a seconda del topic a cui sono interessato e da lì mi guardo i paper.
Ok, grazie.
Bene, quindi diciamo che possiamo concludere la nostra breve ma lunga chiacchierata sull'audio Concludiamo con un momento occore, diciamo, un po' più italiano. Quindi voi praticamente state tutti all'estero, questo è bello ed è triste. E tra poco, tra l'altro, ci sarà anche la Brexit e molti di voi, o forse tutti di voi qua adesso...
Finiranno sotto i ponti.
Esatto, verrete pontificati, defenestrati o cose terribili. Wow. Tornereste in Italia e perché tornereste in Italia o per cosa tornereste in Italia?
Vai Lorenzo.
Mm. Questa è una domanda che io mi piacerebbe poter tornare in Italia. Non so se al momento ci sono le condizioni appropriate per farlo, nel senso che l'industria dei videogiochi in questo momento in Italia ha il budget che ha e devi lavorarci intorno il più possibile, ed era uno dei motivi via, tipo la mia esperienza in Milestone, io sono andato via perché il budget era troppo basso e il tempo era troppo poco per poter fare, almeno all'epoca io pensavo, fare di più di quello che stavamo facendo, e volevo vedere altre realtà, ma le persone che ho trovato lì sono... È stato probabilmente l'ambiente migliore a livello di persone in cui ho lavorato, per cui c'è della nostalgia. E poi ovviamente sì, tutte le volte che vai al supermercato piangi e vorresti tornare a casa, però sì, mi piacerebbe tornare, non so quando sarà.
Beh, io come Lorenzo ho lavorato in Italia e mi sono trovato bene. Comunque, però ero una mosca bianca perché lavoravo a una delle tre o quattro aziende che si possono permettere un sound designer a tempo indeterminato, che era appunto Vosonico. E quindi, vabbè, nel senso, lavorare a Vosonico è molto figo, è una bella esperienza e è un lavoro vero, nel senso, fai davvero sound designer a tempo indeterminato. Però, appunto, quando vuoi fare lo step, oltre, ti devi spostare all'estero. Se vuoi lavorare a produzioni grosse, ti devi spostare all'estero per ora, e sinceramente adesso non ci sono i presupposti in Italia per considerare di tornare, anche se mi piacerebbe molto. Ho ascoltato proprio il vostro podcast in cui avete invitato a Esvi, che è stato molto interessante, e mi ha un po' depresso, nel senso che vedi che c'è questa buona volontà, ma non c'è, cioè manca proprio il supporto statale, cioè a livello del governo, di far crescere questa industria, e nonostante il talento ci sia, rimane sottoterra perché non viene aiutato, e quindi è triste perché si potrebbe, se guardo per esempio verso la Spagna, che è a 2 metri da noi, che ha un mercato videoludico che sta crescendo ogni giorno di più, sempre più grosso, sempre più studi che fanno cose molto fighe, e noi stiamo rimanendo sempre più indietro perché proprio manca completamente la sensibilità verso questo media, e non la vedo cambiare nel futuro, sinceramente, vedendo anche quello che sta succedendo adesso e i possibili governi futuri, io non vedo uno spostamento verso l'incentivare l'industria videoludica. Tra l'altro, poi, quando appunto Talita nel vostro podcast ha detto che tutta l'industria videoludica fa meno di un S lunga, mi è venuto da piangere.
Sì, tra l'altro è una singola S lunga.
Esatto. Mi era venuto veramente da piangere.
Nel mondo l'industria videoludica fa più di musica e cinema messi,
esatto,
insieme.
E in Italia fa meno, cioè, di S lunga.
Capito? Ma questo è un merito dell'S lunga. Non è che...
Oh, per quello che sappiamo, S lunga potrebbe essere tipo ultra potente.
Oh, sì, ma magari ha degli studi.
Il figlio del audio.
Ma il problema è che parlavano appunto di un supermercato. Cioè, un supermercato fattura più di tutta l'industria videoludica italiana.
Sì, fattura circa 9-15 mila euro a metro quadro all'anno. E uno studio di videogame penso che fatturi molto meno. A meno di persone schiacciate una dentro l'altra.
Sì, quindi purtroppo per ora io ci spero sempre e tifo sempre Italia. perché penso che il talento ci sia, la sensibilità c'è, la voglia di fare c'è, però è facile rimanere schiacciati.
L'evento
soprattutto se fai audio, perché nessuno se lo può pagare un sound designer.
L'evento era anche un po' volevamo dimostrare proprio quello che ha detto Daniele, cioè il talento c'è, la voglia c'è, è il terreno che non è fertile.
Però non serve da scoraggiamento per chi ci vuole provare.
No, no, assolutamente no. Anche perché l'industria la fanno le persone e esatto. Sono profondamente convinto che muovendo le cose e avendo le persone che sanno fare il lavoro si va da qualche parte. Almeno la speranza è quella.
Sì, ci serve la nostra CD Projekt.
Esatto.
Andiamo avanti il paese.
A suon di crunch. No, a suon di crunch. Mattia, torneresti?
Penso che la mia risposta sia la stessa degli altri, nel senso è proprio... sembra una domanda soggettiva, tra virgolette, nel senso alla domanda proprio non saprei dire... Cioè, le condizioni per cui tornerei sarebbero se potessi continuare a lavorare sulle mie librerie e lavorare online e magari pagare l'affitto in un paese dove c'è una buona connessione, ma l'affitto non costa tantissimo, allora magari lo farei, però probabilmente mi sentirei abbastanza solo e non avrei nessuno con cui parlare di quel tipo di cosa. Quindi non so bene, da un certo punto di vista mi manca tanto l'Italia per cose come essere vicino alle Alpi e andare a fare passeggiate, eccetera. Però per me sarebbe più o meno freelancing o niente. Quindi, nel dubbio, non lo so, mi piace pensare magari l'Italia è un bel posto dove andare in pensione e posso fare le passeggiate allora. Per il momento, se per dire mi sposo l'anno prossimo, eccetera, non so se riuscirei a farlo con le librerie, eccetera, quindi dovendo crescere magari in una famiglia o cose del genere, non lo so, appunto, se è una questione del tipo tornare in Italia per lavorare in uno studio di... che fa videogiochi, quelli che esistono al momento purtroppo appunto o non possono assumere persone a tempo indeterminato oppure magari sono studi dove nel momento in cui sei in Inghilterra vuol dire che hai già fatto il passo tra virgolette di dire va bene non sono più a casa e la scelta appunto è come scegliere tra due menu, uno è tre piatti e non lo so, hanno tutti i loro problemi tra virgolette e l'altro menù sono più di 60 piatti e almeno 20 sono non avresti nessun problema a mangiarne.
Bella, che è bella inversamente metafora. Proporzionale, tra cioè gastronomicamente al contrario.
Esatto.
Esatto, sì. Ed è quello che ti fa soffrire di più.
Niente Bresaola in Inghilterra.
Sai che l'ho quasi finita per fare un off-topic molto veloce. Mi hanno dato tipo mezzo chilo di Bresaola una settimana fa quando sono venuto a fare la talk. Stasera è rimasto un cubetto tipo grosso tanto come i cubi quelli per il minestrone.
Bisogna fare più talk, vedi? Non c'è lo stesso festival solo per tornare a casa col cibo.
No, mi ha stupito che Igor non ci ha dato la Bresaola quando siamo venuti. Cosa vuoi?
Mi spiace.
E invece Walter... dimmi.
Sarebbe, non vuoi tornare in Italia ma far venire le slonga in Inghilterra.
Sia la soluzione perfetta.
Il sogno.
Quindi bisogna aumentare lo strapotere della Selunga.
Esatto.
Vabbè, ma ragazzi, la talk dell'anno prossimo la facciamo su convincere, cioè, dirotto gli sforzi su convincere la Selunga a venire qua.
A venire in UK, sì.
Facciamo una lobby per dare più soldi alla Selunga in Italia in maniera che vada lei all'estero.
Esatto.
Bisogna proporla da ESPI. Forse è più facile. E dicevo, Walter, invece tu che diciamo sei più sul sei più fuori dal game, sei sul live audio. Cos'è che hai visto qua nella conferenza e anche nel podcast che ti ha incuriosito del game audio che non sapevi e per cos'è che vorresti andare, che magari potresti considerare di lavorare nel mondo del game audio?
Ma allora, tanto per iniziare, per un periodo non ho considerato il fatto dell'industria, diciamo, dei videogame, dell'audio applicato ai videogame, come una cosa che mi potesse interessare. In realtà, guardando l'entusiasmo che c'è nelle aziende su cosa si lavora, in realtà è veramente figo e potrebbe assolutamente essere una cosa molto bella, salvo il fatto che mi pare ovvio tu debba essere un giocatore, diciamo, tu debba giocare a videogame spesso anche per avere riscontro rispetto a altre realtà, ecco. E, io personalmente quando finisco poi di fare audio non sono un gran giocatore, quindi questo assolutamente è un punto a mio sfavore. A me la cosa che è piaciuta un sacco invece per quanto riguarda i miei interessi, che sono essenzialmente legati al corpo, al movimento, alla danza, è il fatto che non ho trovato questa grande differenza tra pensare in termini di danza e pensare al movimento di un giocatore in un videogioco. Cioè, questa parte l'ho trovata veramente figa e cioè, non me ne ero mai accorto di questo punto in comune. Questo assolutamente. L'altra cosa ovviamente sul procedurale, che per il live non sono diverse le preoccupazioni, nel senso che tutti sogniamo, cioè almeno io sogno, un sistema in tempo reale di sintesi che non vada per campioni, in modo da avere il controllo sul mio strumento con la mia interfaccia che mi sono inventato, ecco. E quindi in realtà i punti in comune sono parecchi, poi diciamo le declinazioni a seconda dell'applicazione proprio industriale, quelle lì vabbè sono a seconda dell'ambiente che scegli, sono specifiche, ecco.
Ci sarebbe interessante una commistione bidirezionale su quello che fai te e il game audio, quindi sulla danza.
Sarebbe bellissimo, sarebbe una cosa, sarebbe...
Tra l'altro ci sono anche giochi tipo Bound che si banalmente si prestano alla cosa, un gioco in cui controlli una ballerina che praticamente fa danza classica per muoversi, molto molto particolare, però sarebbe già un punto di inizio. Magari non so bene l'audio lì come sia, perché non l'ho ancora giocato, non so se gli altri lo hanno.
Io non so cosa sia.
È Bound, quello è PS Plus qualche mese fa.
Ma qua
solo Xbox.
Beh sì, giusto, qua siamo
Microsoft tutti. It's for the devs.
Comunque, andatevelo a guardare, magari è interessante.
Grazie, andrò.
Quindi per finire andiamo proprio più vicino alla nostra Italia, alla nostra community, anche a Game Loop. Visto che abbiamo qua un sacco di esperti, ci sono molti studi piccoli o anche indie, gente che va full indie, che va a vivere in Spagna, che poi non può fare i podcast, persone casualmente, o magari studenti che decidono mi faccio il mio gioco, o amatori che nel tempo libero esprimono se stessi tramite i giochi. Fare l'audio di solito vuol dire vado su freesounds.org, mi scarico dei sample a caso, li metto in riproduzione e oddio fa schifo ma non riesco a fare di meglio, pazienza. Ci sono dei consigli che vi sentireste di dare per riuscire a ottenere dei risultati migliori con le poche risorse che uno in quelle condizioni si trova?
Beh sì, secondo me ci sono tanti sound designer che sono nella stessa condizione, nel senso che vorrebbero lavorare a un progetto ma magari non sono in grado di creare il progetto. Contattarli banalmente forse è la cosa migliore, perché fare videogiochi alla fine è un lavoro di squadra, sempre. Non sei mai da solo che fai il videogioco, anche fare l'audio per un gioco, nel mio caso è sempre stato un gioco di squadra. Poi magari negli studi più piccoli ci si trova con una persona che deve fare tutto, però comunque devi lavorare con gli altri dipartimenti, e quello è parte della bellezza di fare audio per videogiochi, a mio modesto parere. E quindi, non lo so, ti priveresti di un'esperienza. Invece così, se tu chiami un sound designer a lavorare con te per passione, tu ottieni un risultato migliore sul tuo gioco piuttosto che prendere suoni da FreeSound. È come dire, che ne so, prenderesti asset a caso dall'asset store e li butteresti tutti nel gioco così, senza criterio. Prendi un soggetto in 2D, uno in 3D, un tirannosauro, Mario. Non ha molto senso. Ok, sono free, però il sound designer magari ti aiuta e a scegliere quelli più appropriati o a crearne di nuovi che creino un lavoro coerente. E poi soprattutto ti insegna a lavorare con altre persone, insegna entrambi a lavorare con altre persone.
persone e fa bene a uno, fa bene all'altro, e si creano collaborazioni così come si crea, sono create nel cinema tra grandi sound designer e compositori e registi. Cioè, pensate a, come si chiama, John Williams, che lavora sempre con Spielberg, ad esempio.
Scusate, vi interrompo perché c'è stato proprio un esempio qualche giorno fa qui sul server Discord di qualcuno che cercava asset per il suo giochino amatoriale. E diceva: ah, ma dove si trovano gli asset sonori gratis? Non si trovano. Allora, visto che voi proponete invece di trovare direttamente il sound designer, dove si trovano i sound designer? C'è qualche punto di ritrovo online, tipo forum, gruppi Facebook?
Facebook
sì, c'è Game Audio Italian Network, è uno dei gruppi, c'è il gruppo di Verona Game Audio, poi c'è GDI Music and Sound, e c'è pieno di persone che vorrebbero avere un progetto a cui lavorare. Penso che noi tutti, cioè, ci viene la gente a dire come fai a cominciare, noi diciamo trovati un progetto e lavoraci, e c'è tanta voglia, quindi è quasi più facile trovarsi un sound designer gratis che un asset, gli asset sonori gratis, perché gli asset sonori che puoi trovare sì su Freesound eccetera sono quasi dei materiali, cioè sono quasi inutili. Sì, direi, oltre ai materiali, cioè puoi usarli magari come gear per costruire dell'altro, ma sono messi dentro un videogioco così come sono, esatto, non alla fine danno solo, cioè non penso che si arrivi, è più il tempo che perdi, ecco. Quindi cercate un sound designer.
Se non è a scopo di lucro, non c'è niente di male a far lavorare gratis, nel senso, se uno ha il suo giochino che non è a scopo di lucro e ha bisogno di aiuto, non si deve sentire impedito da questo fatto e non chiedere magari una collaborazione gratuita, perché di gente che vuole imparare ce n'è tantissima, che può dare un apporto al tuo gioco con l'audio, e l'audio ovviamente tra l'altro è uno di quegli aspetti che spesso è più sconosciuto, quindi uno che anche un po' si arrangia con la grafica tutto, però magari con l'audio è un disastro e lì ha bisogno di uno che ti aiuti, e di gente che in Italia ce n'è veramente tanta che è disposta a farlo gratis per imparare. Poi se decidi di venderlo potete dividere ovviamente le revenue, ci sono mille modi per trovare un accordo, e quindi nel senso veramente secondo me non ci sono scuse per avere un audio pessimo nel tuo gioco, perché le risorse ci sono e sono anche gratuite se vuoi, dipende ovviamente dal tuo gioco, e se il problema è che non riesci a lavorare con altra gente, allora secondo me hai sbagliato mestiere, perché il videogame, come diceva Lorenzo, è un gioco di squadra, e quindi se non sai lavorare con gli altri c'è qualche problema, a meno che non sei Toby Fox o non lo so, quegli altri due o tre indie developer che si fanno il gioco da soli e diventano milionari, ma quelli ce ne sono 10 al mondo e poi basta. Quindi nel senso, le risorse ci sono, i gruppi su Facebook ci sono, ma anche se vai sui vari gruppi in generale di videogame e chiedi ho bisogno di audio, secondo me ti rispondono in 80. Quindi io consiglio vivamente appunto di collaborare con qualcuno.
Ma non c'è un sito tipo DeviantArt, scusate, tipo anche come si chiama?
Station.
Ecco, bravo, però dedicato più al lato sonoro, cioè non dico SoundCloud, che quello è già diverso, però qualcosa del genere, insomma, per il sound designer.
Che io sappia, no, ci hanno provato in tanti a fare dei social apposta, ma
però la maggior parte credo siano professionisti su SoundLister.
Sì, su SoundLister è gente che cerca cose pagate, che può essere quello che ti serve magari, cioè nel senso dipende sempre dal progetto, da cosa stai cercando.
O se no, raga, le game jam, cioè andate, esatto, alle game jam e conoscete persone, anche perché è più facile che siano nella zona in cui siete voi, e quindi vi trovate e iniziate a creare un gruppo, un contatto fisico, non solo virtuale. In modo non inappropriato, un contatto, sì, fisico, intendo.
Poi mi viene in mente anche c'è lo Slack di Game Audio, dove c'è un botto di gente, però non mi ricordo.
No, però deve essere professionista.
Ah, ok.
Di solito gli Slack sono derivati dal lavoro, quando ti obbligano a installare Slack. Sì, a me piacerebbe molto che
se andate su
GameLoop ci fosse un po' più di attività.
Possiamo parlarne, però se andate su itch.io c'è una pagina dedicata alle game jam e ce ne sono costantemente, ce ne saranno 30 adesso in questo istante che stanno andando avanti. Quindi quello
sì, tra l'altro ovviamente uno non è che si deve limitare per forza, se conosce l'inglese un minimo non è che si deve limitare per forza l'Italia, quindi immagino ci saranno gruppi anche in inglese molto più grossi.
La maggior parte parleranno in inglese.
Sì.
Si adatta un po', però se vai alla Global Game Jam, cioè in tanti posti diversi in Italia, è facile che trovi qualcuno che viene da un posto vicino a te. Quindi sì, questo è il mio consiglio.
Sì, quindi diciamo a tutti i sound designer sui gruppi Facebook che non sanno dove trovare un progetto, quantomeno potete venire su Game Loop, c'è un canale audio fatto apposta per voi con tutti i riverberi simulati, no, quello non ce l'abbiamo. però diciamo c'è uno spazio apposito dove ogni tanto qualcuno posta qualcosa. Mi piacerebbe ci fosse un po' più di vita su quello, abbiamo molta vita sul reparto grafica, rendering, tecnico in generale, ma sull'audio ci manca un po', probabilmente anche perché c'è già una community più strutturata su Facebook. E, tra l'altro non me la ricordo neanche ai tempi di Indie Vault, una componente audio abbastanza rilevante. Mi ricordo c'erano più o meno 3 persone che facevano i compositori sulle 2000 che c'erano. Quindi probabilmente è una cosa anche più datata, o forse culturalmente appunto è una cosa più giovane in Italia, non so. Comunque sì, beh, direi che siamo giunti a conclusione, abbiamo superato il muro delle 2 ore.
Ottimo.
E quindi ringrazio tutti gli ospiti, spero che
grazie a voi
possano fermarsi su Game Loop per una piacevole permanenza, e magari ci possiamo anche risentire per qualche altro podcast più specifico su tutti i temi possibili che abbiamo toccato questa sera. E ringrazio anche Walter.
Grazie a voi.
E anche Bruno.
Grazie Gianluca. Vabbè, allora che facciamo? Chiudiamo?
Chiudiamo.
Va bene, okay. Grazie mille. Grazie.
Un secondo, fermi. Allora ragazzi, grazie per essere stati con noi questa puntata, grazie ai nostri ospiti che sono stati veramente molto interessanti, molto esaustivi su questo argomento che, come diceva Gianluca, spesso viene messo un po' in ombra rispetto a grafica, programmazione eccetera eccetera, però secondo me è stato molto interessante sentir parlare tra l'altro dei professionisti di livello internazionale. E ricordiamo, soprattutto non ce lo dimentichiamo, a proposito di lavorare gratis, che Game Loop lavora gratis, però se ci volete supportare c'è il Patreon, c'è PayPal. Se fate gli acquisti su Amazon li fate con il nostro link, ci arrivano le percentuali, potrebbero arrivarci le percentuali, le magliette per andare, te la sei messa la maglietta per andare al
anche game, Walter,
no? Addirittura.
Oh yes.
Quindi le magliette che piacciono alla gente che piace. E niente, quindi ringrazio di nuovo tutti i nostri ospiti, e ricordiamo brevemente, vediamo se riesco a fare una presentazione peggio della presentazione. Igor, organizzatore e audio engineer presso Rare, ce l'ho fatta. Daniele Galante, da Ninja Theory, sound designer.
Ciao.
Lorenzo Salvadori, che è Codemasters, quindi motori, scopi, tutto quanto. Ciao Lorenzo.
Ciao, e ragazzi, ricordate sempre che l'amore vince su?
No,
addio.
Ah, ho capito. E Mattia, col suo Zen da Criterion. Ciao Mattia.
Ciao.
No, era Lorenzo quello con lo Zen.
Lorenzo, per questo parlava dell'amore.
Ah, ecco. Ah, i suoni memorabili. Bene, vedo che sono riuscito a sbagliare.
L'hai fatta alla fine.
Grazie anche a Walter. Grazie, Walter.
Grazie a voi.
Già l'ha scritto ultimo, ma più importante tipo di brotto, tutto maiuscolo.
Non so chi, sì.
Era riferito a Mattia, non l'ho scritto io.
Ah, sì? Vabbè, allora, come non detto... Sto sbagliando tutto quello che si può sbagliare, quindi ragazzi, grazie di essere stati con noi, podcast numero 32 di Game Loop. Alla prossima, fate ciao a tutti.
Buon Natale.
Buon Natale, sì, e felice anno nuovo.